Storia del facchino di Baghdad. Eravi a Baghdad un facchino, il quale, ad onta del suo abietto e penoso mestiere, non lasciava d'essere uomo spiritoso ed allegro. Un bel mattino, trovandosi con un gran paniere in una piazza, aspettando che qualcuno avesse bisogno dei suoi servizi, una signora di bell'aspetto gli si avvicinò e gli disse con grazia: «Su, facchino, prendete il paniere e seguitemi». Dapprima la donna si fermò davanti una porta e picchiò. Un cristiano, che sapea ciò che la domandava, portò una grossa brocca di eccellente vino. «Prendete questa brocca», disse la signora al facchino, «mettetela nel vostro paniere». Si fermò poi alla bottega di un venditore di frutta e di fiori, ov'ella scelse molti frutti e fiori, e disse al facchino di metter tutto nel paniere e di seguirla. Passando davanti la bottega di un beccaio, si fece pesare 25 libbre di carne e il facchino, per suo ordine, la pose pure nel paniere. Entrò dentro un droghiere e si fornì di ogni sorta di acque odorifere, di moscata, di pepe, di zenzero, di grossi pezzi d'ambra grigia e di molte altre spezie delle Indie. Camminarono fino a che giunsero ad un albergo magnifico, la cui facciata era ornata di belle colonne ed aveva una porta d'avorio. Ivi arrestatisi, la signora picchiò leggermente. «Entrate, sorella», disse la portinaia. Come fu entrata col facchino, la signora, la quale aveva aperto l'uscio, lo chiuse, e tutti e tre, dopo aver traversato un bel vestibolo, passarono in un cortile spaziosissimo, circondato da una loggia che metteva in molti magnifici appartamenti a pian terreno. Eravi nel fondo di questa corte un sofà, riccamente guarnito con un trono di ambra nel mezzo, sostenuto da quattro colonne. Nel mezzo della corte eravi una gran fontana. Il facchino pensò, dai riguardi che le due donne avevano per una terza, che quella dovesse essere la più influente, e non si ingannava. Questa signora si chiamava Zobeida, quella che aveva chiusa la porta chiamavasi Sofia, e Amina era il nome di quella che aveva fatte le provviste. Zobeida disse alle due donne avvicinandosi: «Sorelle mie, non vedete che questo buon uomo soccombe al fardello che porta?» Allora Amina e Sofia presero il paniere, l'una dinanzi, l'altra di dietro. Zobeida vi pose anch'ella la mano e tutte e tre lo posarono a terra. Cominciarono a vuotarlo e ciò fatto la graziosa Amina tolse del denaro e pagò il facchino. Questi, molto soddisfatto del denaro avuto, non avrebbe dovuto che prendersi il paniere e ritirarsi, ma non poté risolversi a far ciò, sentendosi involontariamente arrestato dal piacere di ammirare tre bellezze sì rare che gli pareano egualmente incantevoli, poiché, avendo Amina tolto il suo velo, non gli sembrava meno bella delle altre. Zobeida credette dapprima che il facchino si arrestasse per prender fiato, ma vedendo che i restava lungo tempo gli disse: «Che aspettate? Non siete stato pagato a sufficienza? Sorella», soggiunse volgendosi ad Amina, «dategli qualche altra cosa, a ciò se ne vada contento». «Signora», rispose il facchino, «non è questo che mi trattiene, son pagato sin troppo della mia fatica. Veggo bene che ho commesso un'inciviltà rimanendo qui più del dovere, ma spero che avrete la bontà di perdonare alla sorpresa che mi cagiona di non veder qui alcun uomo con tre donne di una bellezza sì poco comune». Le donne risero del ragionamento del facchino. Indi Zobeida gli disse, d'un tuono serio: «Amico, voi spingete un po' troppo la vostra indiscretezza. Pur tuttavolta voglio dirvi che noi siamo tre sorelle, che facciamo così segretamente i fatti nostri che nessuno ne sa nulla. Abbiamo gran ragione di temere di farne parte agli indiscreti». «Signore mie», riprese a dire il facchino, «quantunque la fortuna non mi abbia dato ingegno per elevarmi ad una professione al di sopra della mia, non ho mancato di coltivarmi lo spirito, per quanto ho potuto, con la lettura di libri. E mi permettete di dirvi che ho letto in un autore la massima che ho sempre praticata con successo, ed è questa: non nascondiamo il nostro segreto che a gente conosciuta da tutti per indiscreta e che abuserebbe della nostra confidenza, ma non abbiamo nessuna difficoltà di scoprirlo ai saggi, essendo persuasi che sapranno mantenerlo». Zobeida conobbe che il facchino non mancava di spirito, ma giudicando che avesse desiderio di partecipare al divertimento che volevano pigliarsi, gli ripeté sorridendo: «Voi sapete che ci prepariamo a divertirci, ma sapete ancora che abbiamo fatto una spesa considerevole e non è giusto che senza contribuirvi possiate essere della partita. Il facchino a queste parole voleva restituire il denaro ricevuto, ma Zobeida gli ordinò di conservarlo. «Ciò che è una volta uscito dalle nostre mani», disse ella, «per compensare quelli che ci ha resi dei servigi, non ritorna più». Zobeida dunque non volle affatto riprendere il denaro del facchino, ma invece gli disse: «Amico mio, acconsentendo che restiate con noi, vi avverto che non è solo a condizione di guardare il segreto, ma pretendiamo, eziandio, che osserviate le regole della decenza e della cortesia». Mentre d'essa teneva questo discorso, la vezzosa Mina, lasciato il suo abito di città, succinse la sua veste per operar con più libertà e preparare la tavola. Apparecchiò molte specie di vivande e sopra una credenza pose delle bottiglie di vino e delle tazze d'oro. Fatto ciò, le donne si adagiarono e fecero sedersi a fianco il facchino. Dopo i primi bocconi, Amina prese una bottiglia e una tazza, si mise a mescere e bevve la prima. Versò in seguito alle sue sorelle, che bevvero l'una dopo l'altra. Poi, riempiendo per la quarta volta la stessa tazza, la presentò al facchino che, ricevendola, baciò la mano d'Amina e cantò, prima di bere, una canzone. Questa canzone rallegrò le signore che cantarono alla loro volta. Infine la compagnia fu lietissima durante il pasto che durò lunghissimo tempo. Il giorno finiva quando Sofia disse al facchino: «Alzatevi, partite, che è tempo di ritirarvi». Il facchino, non potendo risolversi a lasciarle, rispose: caro signore, dove volete che io vada nello stato in cui sono? Son fuor di me a forza di bere e di vedervi. Non troverò certo la via della mia casa. Lasciatemi la notte per rimettermi. La passerò dove vorrete. Ma non mi bisogna un tempo minore per ritornare nel medesimo stato in cui era quando sono entrato da voi». Amina prese una seconda volta la parte del facchino e disse: «Sorelle, egli ha ragione, ci ha molto divertite. Se mi amate quanto ne sono persuasa, riteniamolo per passare la sera con noi». «Sorella», disse Zobeida, «non possiamo rifiutar nulla alla vostra preghiera». E dirigendosi al facchino disse: «Vogliamo ben anche farvi questa grazia, ma vi apponiamo una nuova condizione. Qualunque cosa faremo in vostra presenza, o per riguardo a noi o per altro, guardatevi bene di aprire solamente la bocca per domandare la ragione, dapoiché, facendoci domanda su cose che non vi riguardano per nulla, potreste intendere quello che non vi piacerebbe». «Signore», riprese il facchino, «la mia lingua in questa occasione sarà immobile ed i miei occhi saranno come uno specchio che non ritiene nulla delle immagini ricevute». «Per mostrarvi», rispose Zobeida molto seriamente, «non esser di fresco stabilito fra noi ciò che vi domandiamo, alzatevi e andate a leggere ciò che sta scritto al di sopra della nostra porta inferiore». Il facchino andò fin là e lesse queste parole scritte a caratteri d'oro: «Chi parla di cose che non lo riguardano, sente ciò che non gli piace». Amina arrecò la cena e quando ebbe rischiarata la sala con molti lumi di legno d'aloe e d'ambra grigia, si assise a tavola con le sorelle ed il facchino. Cominciarono a mangiare, a bere, a cantare e a recitar versi. Erano nella migliore allegria del mondo quando intesero picchiare la porta. Le dame, sentendo battere, si levarono tutte ad un tempo per andare ad aprire, ma Sofia, che era addetta particolarmente a ciò, fu la più diligente. Sofia tornò e disse: «Sorelle, si offre un'occasione di passar lietamente gran parte della notte, e se siete del mio parere, non ce la lasceremo sfuggire. Vi sono alla nostra porta 3 calender, almeno all'abito sembrano tali, ma ciò che vi sorprenderà è che han rasa la testa, la barba e le sopracciglia, e son ciechi dall'occhio destro. Dicono di essere giunti orora a Baghdad, ove non sono mai venuti, e siccome per la notte non sanno dove alloggiare, hanno picchiato a caso alla nostra porta e ci pregano per l'amor di Dio di aver la carità di riceverli. Sono giovani, gentili, sembra che abbiano molto spirito, ma non posso pensare senza ridere alla loro figura ridicola». Qui Sofia si interruppe con uno scroscio di risa tale che le altre sorelle e il facchino non poterono fare a meno di far lo stesso. «Sorelle», riprese, «vogliamo farli entrare?» «Andate dunque», disse Zobeida, «fateli entrare, ma avvertiteli di non parlar di ciò che non li riguarda e fate che leggano quanto sta scritto sulla porta». Allora Sofia corse lieta ad aprire. e poi tornò coi tre calender. I tre calender, entrando, s'erano inchinati profondamente alle dame, le quali s'erano alzate per riceverli e dar loro il benvenuto. Quando i calender furono seduti a tavola, le signore porsero loro da mangiare e la graziosa Sofia si prese la cura particolare di versar loro da bere. Dopo che i calender ebbero bevuto e mangiato a discrezione, si offersero di dare alle dame un concerto di musica, se avevano strumenti. Liete, elle non accettarono e la bella Sofia si alzò per andarli a cercare. Tornò subito e loro presentò un flauto del paese, un altro alla persiana ed un tamburo basco. Ogni calender ricevette di sua mano l'istrumento e cominciarono tutti e tre a suonare un'aria. Le donne, che sapevano delle parole su quell'aria dolcissima, l'accompagnarono con la voce, ma di tratto in tratto si interrompevano con grandi scoppi di risa. Al più bel punto di questo divertimento, e quando la compagnia era nella massima gioia, si picchiò alla porta. Sofia cessò di cantare e andò a vedere chi fosse. Il califfo Harun al-Rashid, usando camminare spessissimo incognito la notte, per sapere da se stesso se tutto fosse tranquillo nella città e se vi si commettessero disordini, in quella notte era uscito di buon'ora, accompagnato da Jafar, suo gran visir, e da Mesrur, capo degli eunuchi di palazzo, tutti e tre travestiti da mercanti. Passando per la strada delle tre donne, questo principe, udendo il suon degli strumenti e delle voci e gli scrosci di risa, disse al visir: «Picchiate a quella casa ove si fa tanto rumore, voglio entrare per saperne la cagione». Sofia aprì, e il visir, osservando alla luce d'una candela tenuta da lei, che era una donna bellissima, sostenne molto bene la sua parte, le fece una profonda riverenza e le disse rispettosamente: «Signora, noi siamo tre mercanti di Mosul, arrivati da circa 10 giorni con ricche mercanzie che abbiamo in magazzino dentro un clan. Avendo noi udito, passando voci e strumenti, abbiamo giudicato che si fosse ancora in veglia in casa vostra e ci siamo presi la libertà di pregarvi a darci ricovero fino a giorno». Durante il discorso di Jafar, la bella Sofia ebbe il tempo di esaminare colui che le parlava e le due persone che gli diceva mercanti come lui. E giudicando dalla fisionomia che non erano persone volgari, disse loro di non essere la padrona, ma se volevano aspettare un momento, ella tornerebbe a portar la risposta. Sofia andò a far rapporto alle sorelle, le quali, essendo benigne per natura ed avendo già fatta la stessa grazia ai calender, risolvettero di farli entrare. Il califfo, il suo gran visir ed il capo degli eunuchi, essendo stati introdotti dalla bella Sofia, salutarono le dame e i calender molto cortesemente. Le dame corrisposero egualmente, credendoli mercanti, e Zobeida disse loro con tuono grave e serio come a lei conveniva: «Siate i benvenuti, ma prima di tutto non abbiate a male se vi domandiamo una grazia». «E qual grazia, signora?» rispose il visir. «Puossi rifiutar cosa alcuna, donne sì belle?» «Si è», disse Zobeida, «di avere occhi e non lingua, di non farci domande su quel che vedrete per saperne la cagione e di non parlare di ciò che non vi riguarderà, per tema non sentiate quello che non può esservi gradito». «Sarete obbedita, signora», riprese il visir. A tali parole ciascuno si assise. La conversazione proseguì e cominciossi a bere in onore dei nuovi venuti. La conversazione, essendo caduta sui divertimenti e le differenti specie di sollazzarsi, i calender si alzarono e ballarono a loro uso una danza, cui accrebbe nelle dame il buon concetto che avevano di loro e attirarono la stima del califfo e della sua compagnia. Terminata la danza, Zobeida si alzò e, prendendo Amina per la mano, le disse: «Sorella, alzatevi, alla brigata non dispiacerà se non usciamo dal nostro sistema e la loro presenza non sopporrà ciò che siamo usate di fare». Amina, che comprese ciò che voleva dire sua sorella, si alzò e tolse i piatti, la tavola, le bottiglie, le tazze e gli strumenti. Sofia non istette senza far nulla. Spazzò la sala, pose al suo luogo ogni cosa disordinata, smoccolò i lumi, vi mise altro legno d'aloè ed altra ambra grigia. Ciò fatto, pregò i tre calender di sedersi sul sofà da un lato ed il califfo dall'altro coi suoi compagni. Al facchino disse: «Alzatevi e preparatevi a darci aiuto a quel che faremo. Un uomo oramai familiare come voi siete non deve starsi inoperoso». Il facchino, avendo alquanto digerito il suo vino, si alzò subito. Eccomi pronto, di che si tratta? Poco dopo si vide comparire Amina con un sedile che posò in mezzo alla sala. Andò poi alla porta di un gabinetto ed aperta la fece segno al facchino di appressarsi e gli disse: «Venite ad aiutarmi». Egli obbedì ed essendo entrato un momento con lei, uscì un momento dopo, seguito da due cagne nere col guinzaglio attaccato ad una catena che i teneva fra le dita. Allora Zobeida andò con gravità fin dove era il facchino. «Ora», disse ella, «facciamo il nostro dovere». Si nudò le braccia fino al gomito e dopo aver preso una frusta che le presentò Sofia, disse: «Facchino, date una di queste cagne alla sorella Mina e appressatevi a me con l'altra». Il facchino eseguì l'ordine datogli e quando fu presso a Zobeida, la cagna che i teneva cominciò a guaire e si volse ver di essa alzando la testa in modo supplichevole. Ma Zobeida, senza curarsi della cagna che faceva pietà, né dei gridi che riempivano tutta la casa, le diede tanti colpi che stancata se ne gettò la frusta per terra. Poi, togliendo la catena dalle mani del facchino, alzò la cagna per le zampe e mettendosi ambedue a guardare di un'aria commovente e triste, piansero ambedue. Finalmente prese il fazzoletto, asciugò le lacrime della cagna, la baciò e rimettendo la catena al facchino gli disse: «Andate, riconducetela dove l'avete presa e menatemi l'altra». Il facchino ricondusse la cagna frustata nel gabinetto e ritornando prese l'altra dalle mani di Amina e la presentò a Zobeida. «Tenetela come la prima», gli disse. Poi, avendo ripigliata la frusta, la maltrattò nello stesso modo. Pianse in seguito con lei, asciugò le sue lacrime, la baciò e la diede al facchino, a cui la graziosa Amina risparmiò la pena di rimetterla nel gabinetto, perché se ne incaricò essa medesima. Zobeida restò per qualche tempo al medesimo sito, in mezzo alla sala, come per rimettersi dalla fatica durata frustando le due cagne. «Cara sorella», le disse Sofia, «non volete tornare al vostro luogo affinché io faccia a mia volta il compito?» «Sì», rispose Zobeida. Ciò dicendo andò a sedersi sul sofà. Sofia, che era seduta sul sedile in mezzo alla sala, disse alla sorella Mina: «Cara sorella, capite bene ciò che voglio dire». Amina si alzò ed andò in un gabinetto differente da quello donde erano uscite le cagne. Tornò tenendo un astuccio guarnito di raso giallo, abbellito di un ricco ricamo d'oro e di seta verde. Si appressò a Sofia ed aprì l'astuccio, donde trasse un liuto e glielo presentò. Essa lo prese e cominciò a toccarlo, ed accompagnando la sua voce, cantò una canzone sui tormenti dell'assenza, con tanta dolcezza che tutti ne furono incantati. Quando ebbe terminato, disse alla graziosa Amina: «Tenete, sorella, non ne posso più, mi manca la voce. Divertite la compagnia, suonando e cantando in mia vece». «Volentieri», rispose Amina, appressandosi a Sofia, che le porse il liuto, cedendole il posto. Amina, avendo un poco preludiato per vedere se lo strumento era accordato, suonò e cantò sul medesimo soggetto, ma con tanta veemenza che terminando le vennero meno le forze. Zobeida volle farle osservare la sua soddisfazione e le disse: «Sorella, voi avete fatto maraviglia. Si scorge chiaro che sentite il male da voi espresso sì vivamente». Amina non ebbe il tempo di rispondere a questa cortesia. Essa si sentì il cuore sì angustiato che pensò a prender respiro, lasciando vedere a tutta la compagnia un seno, non bianco quale avrebbe dovuto averlo una donna come lei, ma tutto pieno di cicatrici, le quali produssero una specie d'orrore nell'animo degli spettatori. Nulla di meno ciò non le diede alcun sollievo, né le impedì di svenire. Zobeida e Sofia corsero tosto a soccorrere la sorella, e uno dei calender non poté astenersi dal dire: «Avremmo preferito dormire allo scoperto, anziché entrar qui a vedere simili spettacoli». Il califfo, che lo intese, dirigendosi a loro, disse: «Che vuol dir ciò?» Quelli che aveva parlato rispose: «Signore, non lo sappiamo neppur noi». Uno dei calender fe segno al facchino di appressarsi e gli domandò se sapesse perché le cagne nere erano state frustate e perché il seno di Amina sembrava lacerato. «Signore», disse il facchino, «posso giurare nel gran Dio vivente che se voi non sapete nulla di ciò, non ne sappiamo più gli uni degli altri». Il califfo, risoluto di appagar la sua curiosità a qualunque costo, disse agli altri: «Ascoltate, poiché siamo sette uomini e non abbiamo a fare che con tre donne, obblighiamole a darci gli schiarimenti che desideriamo. Se mai vi si oppongono, siamo nello stato di costringervele». Il visir tirò da parte il califfo e parlandogli sommessamente gli disse: «Signore, vostra maestà abbia un poco di pazienza, perché la notte non durerà molto tempo. Domattina verrò a prendere queste dame. Le menerò dinanzi al trono e saprete da loro quanto vi piacerà». Quantunque questo consiglio fosse molto savio, il califfo lo rigettò. Si quistionava chi dovesse pigliar la parola. Il califfo cercò di far parlare prima i calender, ma essi se ne scusarono. Infine convennero tutti che parlasse il facchino. Questi si preparava a fare la fatal domanda quando Zobeida, dopo aver soccorso Amina, che era rinvenuta dallo svenimento, si appressò ad essi. E poiché li aveva intesi a parlare alto e con calore, disse loro: «Signori, di che parlate voi? Qual è la vostra disputa?» Il facchino allora parlò. «Signora», disse, «questi signori vi supplicano di voler loro spiegare perché, dopo aver maltrattate le vostre due cagne, avete pianto con esse, e d'onde viene che la donna svenuta ha il seno coperto di cicatrici?» Zobeida, a queste parole, prese un fiero atteggiamento e disse: «Prima di accordarvi la grazia di ricevervi, vi abbiamo imposto la condizione di non parlar di ciò che non vi riguardava, per paura di non ascoltare quel che non vi piacerebbe. Dopo avervi trattati nel miglior modo possibile, voi avete mancato alla parola. Il vostro procedere non è gentile». Dette queste parole, batté tre volte coi piedi e con le mani e gridò: «Presto, venite!» Tosto si aprì una porta e sette schiavi negri, forti e robusti, entrarono con le sciabole in mano. Presero uno per uno i sette uomini della compagnia, li gettarono a terra, li tennero in mezzo alla sala e si prepararono a troncar loro la testa. È facile immaginare quale fosse lo spavento del califfo. Intanto uno degli schiavi disse a Zobeida e alle sorelle: «Alte, potenti e rispettabili signore, non comandate di tagliar loro il collo?» «Aspettate», disse Zobeida, «bisogna che io prima gli interroghi». «Signora», interruppe il facchino, «in nome di Dio non mi fate morire per l'altrui delitto, io sono innocente, essi sono colpevoli». Zobeida, ad onta della sua collera, non poté trattenere in sé il riso ai lamenti del facchino, ma senza arrestarsi a lui rivolse le parole agli altri e disse: «Rispondete e ditemi chi siete, altrimenti non vi resta che un sol momento di vita». Il califfo disse leggermente al visir che gli era vicino di chiarir subito chi egli era. Ma il visir, prudente e saggio, volendo salvare l'onor del suo padrone e non render pubblico il grande affronto che esso stesso procuravasi, rispose soltanto: «Noi lo meritiamo». Ma ancorché per obbedire al califfo avesse potuto parlare, Zobeida non gliene avrebbe dato il tempo. Essa era sì già diretta ai calender e, vedendoli tutti e tre ciechi, domandò loro se erano fratelli. Uno di essi rispose per tutti: «No, signora, noi non siamo fratelli per sangue, ma per la qualità di calender, cioè osservanti di un medesimo genere di vita». «Voi», rispose ella parlando ad uno solo, «siete nato cieco?» «No, signora», quegli rispose, «lo sono per un'avventura così sorprendente che ognuno ne profitterebbe se fosse scritta». Zobeida fece la stessa domanda ai due altri calender, che le fecero la stessa risposta del primo. Ma l'ultimo che parlò aggiunse: «Per farvi conoscere, signora, che non siamo persone volgari ed affinché abbiate qualche considerazione per noi, sappiate che siamo figli di re». A tal discorso Zobeida moderò la sua collera e disse agli schiavi: «Date loro un poco di libertà, ma restate qui. A quelli che ci racconteranno la loro storia, adducendoci il motivo della loro venuta in questa casa, non farete alcun male, ma non risparmierete coloro che rifiuteranno di soddisfarci». Il facchino, avendo compreso che non si trattava se non di raccontar la sua storia, per liberarsi da sì gran pericolo, primo di tutti parlò: «Signora, voi sapete già la mia storia e la cagione che mi condusse in casa vostra, perciò quanto vi debbo raccontare sarà subito terminato. La signora vostra sorella mi ha preso stamattina in piazza, ove in qualità di facchino aspettavo che qualcuno mi adoperasse per guadagnarmi il vitto. L'ho seguita alla bottega di un venditore di erbe, di un venditore di aranci, limoni e cedri, poi a quella di un venditore di mandorle, di noci, di avellane ed altri frutti, indi presso ad un altro confettiere ed un droghiere, e con in testa il paniere venni qui, e voi avete avuto la bontà di soffrirmi finora. Questa è una grazia che ricorderò eternamente. Ecco la mia storia». Quando il facchino ebbe terminato, Zobeida, soddisfatta, gli disse: «Salvati, vanne e fa che non ti veggiamo più. Dopo di lui, uno dei tre Calender cominciò in tal guisa la sua storia. Storia del primo Calender. Signora, io vi dirò che son nato figlio di re. Mio padre aveva un fratello che regnava con lui in uno stato vicino. Questo fratello ebbe due figli, un principe e una principessa. Quando il re mio padre mi diede una onesta libertà, andava regolarmente ogni anno dal re mio zio. Questi viaggi al principe mio cugino e da me diedero occasione di contrarre insieme una fortissima e singolare amicizia. L'ultima volta che io lo vidi mi disse: «Cugino, voi non indovinereste mai in che mi sono occupato durante il vostro ultimo viaggio. Ho fatto fare un edificio che è terminato e si può adesso abitare. Non vi dispiacerà di vederlo. Ma bisogna prima che facciate giuramento di mantenermi il segreto e la fedeltà. Queste due cose esigo da voi». Feci il giuramento che i desiderava e allora mi disse: «Aspettatemi qui, ritorno fra un momento». Infatti non tardò a venire e lo vidi entrare con una donna di bellezza singolare e magnificamente vestita. Ci rimettemmo a tavola con la donna e ci intrattenemmo ancora qualche tempo di cose indifferenti. Dopo ciò il principe mi disse: «Cugino, non abbiamo tempo da perdere. Favoritemi di menar con voi questa donna e conducetela da questa parte ad un luogo dove è un sepolcro a cupola fabbricata di fresco». Fedele al mio giuramento non volle sapere altro. Appena fummo giunti al sepolcro, vedemmo comparire il principe che ci seguiva portando una brocchetta piena di acqua, una zappa ed un sacchetto con gesso. Con la zappa demolì l'avello che era nel mezzo del sepolcro e, tolte le pietre l'una dopo l'altra, le pose in un angolo. Quando l'ebbe levate tutte, scavò la terra e vidi che sotto l'avello eravi una botola. Egli l'alzò e al di sotto scopersi la cima d'una scala. Allora mio cugino, volgendosi alla donna, le disse: «Signora, ecco donde si va al luogo di cui ho parlato». La donna a queste parole si appressò e discese, ed il principe si pose in atto di seguirla, ma volgendosi prima verso di me disse: «Cugino, vi son molto obbligato della pena che vi siete presa. Ve ne ringrazio. Addio». Non potei ottenere altro dal principe mio cugino e fui obbligato di prendere da lui commiato. Tornai quindi al palazzo del re mio zio. Bisogna sapere che in questo tempo il re mio zio era assente. Mi annoiai d'aspettarlo e, dopo aver pregato i suoi ministri di fare al suo ritorno le mie scuse, partii dal suo palazzo per tornare alla corte di mio padre. Giunsi alla capitale ove dimorava mio padre e trovai, contro l'ordinario, alla porta del suo palazzo, una guardia, da cui entrando fui circondato. Ne domandai la ragione e l'ufficiale mi rispose: «Principe, l'esercito ha riconosciuto, in luogo del re vostro padre, il gran visir, ed io vi fo prigioniero per parte del nuovo re». A queste parole le guardie si impadronirono di me e mi condussero avanti al tiranno. Questo ribelle visir aveva concepito per me un odio immenso, ed eccone la cagione. Nella mia più tenera età io amava tirar la balestra. Un giorno sul terrazzo del palazzo mirai un uccello che si presentò dinanzi, ma sbagliai il colpo, e la freccia per caso andò a colpire dritto nell'occhio del visir. Quando seppi questa disgrazia mi feci giustificare presso il visir, ma egli non cessò di conservare un vivo risentimento contro di me. Tosto che fui in suo potere, venne a me come una furia e, cacciando le sue dita nel mio occhio dritto, me lo sfondò. Ecco perché son cieco. Ma l'usurpatore non si arrestò a questa sola crudeltà. Mi fece chiudere in una cassa ed ordinò al carnefice di portarmi molto lontano dal palazzo ed abbandonarmi agli uccelli di rapina, dopo avermi tagliata la testa. Il carnefice salì a cavallo carico della cassa e si arrestò nella campagna per eseguire gli ordini, ma io feci tanto con le preghiere e con le lacrime che eccitai la sua compassione. «Andate», mi disse, «uscite subito dal regno e non vi rientrate più mai, perché incontrereste la vostra perdita e sareste cagione della mia». Nello stato in cui era io non potevo molto camminare, quindi mi ritirava in un luogo appartato durante il giorno e camminavo la notte, per quanto me il permettevano le forze. Indi arrivai negli stati del re mio zio e andai alla capitale. Gli feci una lunga narrazione della tragica causa del mio ritorno e del tristo stato in cui mi vedeva. «Ah!» esclamò, «non bastava d'aver perduto mio figlio, doveva ancora apprendere la morte d'un fratello carissimo e vedervi nel deplorevole stato in cui siete ridotto». Mi dimostrò la inquietudine in cui era per non aver ricevuto alcuna notizia di suo figlio. Questo sventurato padre piangeva calde lacrime parlandomi e mi pareva talmente afflitto che non potei resistere al suo dolore. Non mi fu possibile di osservare più oltre il giuramento dato al principe mio cugino e raccontai al re ciò che io sapeva. Il re mi ascoltò con qualche considerazione e quando ebbi terminato mi disse: «Nipote, il racconto fattomi mi dà qualche speranza. Io seppi che mio figlio faceva fabbricare questo sepolcro e conosco presso a poco il luogo. Con l'idea che ve n'è restata, mi lusingo che lo troveremo». Entrambi ci travestimmo ed uscimmo per una porta del giardino che dava alla campagna. Io riconobbi il sepolcro. Entrati, trovammo la botola di ferro chiusa sull'ingresso della scala. Durammo molta fatica per alzarla, avendola il principe mio cugino assicurata al di dentro col gesso e l'acqua di cui vi ho parlato, ma infine l'alzammo. Il re mio zio scese il primo. Quando fummo al basso della scala, ci trovammo in una specie di anticamera piena d'un densissimo fumo di cattivo odore. Da questa anticamera passammo in un'altra stanza grandissima, sostenuta da grosse colonne e rischiarata da molti lumi. Nel mezzo eravi una cisterna e da un lato si vedevano situate molte provvigioni. Vi era di rimpetto un sofà molto elevato, dove vi si saliva per alcuni gradini, e al di sopra vedeasi un largo letto con le cortine serrate. Il re vi salì, e avendole sollevate scoperse il principe suo figlio e la donna, insieme coricati, ma arsi e mutati in carbone. Ciò che vieppiù mi fe stupire fu che all'orribile spettacolo il re mio zio, invece di mostrare la sua afflizione, vedendo suo figlio in quello stato sì spaventevole, gli sputò in faccia, dicendogli sdegnato: «Ecco il castigo di questo mondo, ma quello dell'altro durerà in eterno». «Sire», gli dissi, «per quanto dolore mi abbia cagionato tal funesto avvenimento, non posso tenermi di domandare a vostra maestà qual delitto abbia potuto commettere il principe mio cugino per meritare che voi ne trattiate così il cadavere». «Nipote mio», rispose il re, «vi dirò che mio figlio, indegno di portare questo nome, amò sua sorella fin dai primi anni, ed ella lo amò del pari. Questa tenerezza con l'età aumentatasi pervenne a tale che al fine ne temetti la conseguenza. Apprestai il rimedio che mi fu possibile, né mi contentai di fare in disparte a mio figlio una riprensione, rappresentandogli lo errore della passione contratta e l'onta di cui andava a coprire la sua famiglia se persisteva in sentimenti sì criminosi. Dissi ancora lo stesso a mia figlia, che custodii in modo da non aver più comunicazione col fratello. Mio figlio, persuaso che sua sorella era sempre la stessa per lui, sotto pretesto di fabbricare un sepolcro, fece preparare questo asilo sotterraneo, con la speranza di trovare un giorno l'occasione di rapire il colpevole oggetto della sua fiamma e condurlo qui». Terminate queste parole, si sciolse in pianto. Uscimmo infine da quel luogo funesto. Non era molto che eravamo tornati a palazzo, quando ascoltammo un confuso rumore di trombette, di timbali, di tamburi ed altri strumenti da guerra. Era lo stesso visir, il quale, deposto dal trono mio padre ed usurpato i suoi stati, veniva ad impadronirsi ancora di quelli di mio zio, con innumerevoli schiere di soldati. Mio zio, avendo soltanto l'ordinaria sua guardia, non poté resistere a tanti nemici. Oppresso dal dolore, perseguitato dalla fortuna, mi appigliai ad uno stratagemma, il solo partito che mi restasse per salvarmi la vita. Mi feci radere la barba e le sopracciglia, e preso l'abito di Calender, uscii dalla città senza essere riconosciuto da alcuno. Infine, dopo il viaggio di molti mesi, sono giunto oggi alla porta di questa città. Vi sono entrato al cader del giorno, ed essendomi un poco arrestato per rinfrancare le mie forze, quest'altro Calender che vedete vicino a me vi giunse come viaggiatore anch'egli. A vicenda ci salutammo. «Al vedervi», gli dissi, «sembrate straniero come me», ed egli mi rispose che non mi ingannava. In quel momento sopravvenne questo terzo Calender. «Ci avete ricevuti con tanta carità e bontà che noi non possiamo ringraziarvi abbastanza». «Basta», disse Zobeida, «siamo contenti. Ritiratevi dove vi piace». Storia del secondo Calender.
«Signora», disse il secondo Calender, «io era uscito appena di infanzia quando il re mio padre, osservando in me molto ingegno, fece di tutto per coltivarlo. Feci tanti progressi che avanzai tutti i primi scrittori del regno. La fama mi onorò più che io meritassi, né contentossi di diffondere il grido del mio ingegno negli stati di mio padre, ma portarlo ancora fino alla corte delle Indie, il cui possente monarca, ansioso di vedermi, inviò un ambasciatore con ricchi doni per domandarmi a mio padre, il quale fu lieto di quell'ambasciata. Era persuaso che nulla meglio conveniva ad un principe della mia età che viaggiare nelle corti straniere. Partii dunque con l'ambasciatore, ma con poco equipaggio. Era un mese che stavamo in viaggio quando scorgemmo apparire 50 cavalieri ben armati. Essi erano ladri che venivano a noi. Non essendo nello stato di respingere la forza con la forza, dicemmo loro che eravamo ambasciatori del sultano delle Indie, sperando di salvare col nostro equipaggio la vita, ma i ladri ci risposero: «Perché volete che rispettiamo il sultano vostro padrone? Noi non siamo suoi sudditi e neppure siamo sul suo territorio». Terminate queste parole, ci circondarono e ci investirono. Io mi difesi più che potei, ma sentendomi ferito e vedendo che l'ambasciatore, le sue genti e le mie erano state tutte gettate a terra, profittai del residuo delle forze del mio cavallo e mi allontanai da loro. Lo spinsi per quanto poté portarmi, ma venendo a mancarmi di sotto, cadde morto di stanchezza. Mi sciolsi sollecitamente da esso, osservando che nessuno mi inseguiva. Rimasi dunque solo, ferito, privo di soccorso in paese sconosciuto. Dopo avermi fasciate le piaghe, camminai il resto del giorno e giunsi al piede di una montagna, in mezzo al cui fianco scopersi l'apertura di una grotta. Entrai e vi passai tutta la notte tranquillamente, dopo aver mangiato qualche frutto raccolto per via. Continuai a camminare la mattina ed i giorni seguenti, senza trovar luogo dove arrestarmi, ma al finir del mese scopersi una grande città popolatissima. Entrato in città per prendere notizie ed informarmi ov'era, mi diressi ad un sarto che lavorava nella sua bottega. Egli mi fece sedere accanto a lui e volle conoscere la mia storia, che gli raccontai. Il sarto mi udì attentamente, ma quando ebbi terminato di parlare, invece di confortarmi, mi rattristò. «Guardatevi di dire agli altri ciò che avete raccontato a me, perché il principe che regna qui è il più fiero nemico di vostro padre e vi farebbe senza dubbio oltraggio se fosse informato del vostro arrivo in città». Ringraziai il sarto dell'avviso datomi e mi affidai ai suoi consigli. Qualche giorno dopo il mio arrivo, egli, osservandomi molto rimesso dalla fatica del lungo e penoso viaggio fatto, mi disse: «Se volete seguire un mio consiglio, prendete un abito corto e andate nella vicina foresta a far legna da bruciare. Verrete ad esporle e vendere in piazza e vi assicuro che vi trarrete tanto da poter vivere». Il giorno seguente il sarto mi comprò una scura ed una corda con un abito corto. Raccomandandomi a poveri abitanti che guadagnavano la loro vita nello stesso modo, li pregò di condurmi con loro, il che fecero. Ed io fin dai primi giorni portai in testa un grosso carico di legna, che vendei per mezza piastra d'oro del paese. In poco tempo guadagnai molto e restituì al sarto il denaro che aveva anticipato per me. Era più d'un anno che io viveva così, quando un giorno, essendomi più del solito inoltrato nella foresta, arrivai in un luogo delizioso, ove mi posi a tagliar legna. Strappando la radice di un albero, scopersi un anello di ferro attaccato ad una botola dello stesso metallo. Tolsi tosto la terra che lo copriva, l'alzai e vidi una scala ove scesi con la mia scure. Quando fui al basso della scala, mi vidi in un vasto palazzo. Mi inoltrai, ma vedendomi venire dinanzi una donna che parea avere un'aria nobile, svelta ed una bellezza straordinaria, mi fermai a guardarla. Per risparmiare alla bella donna la pena di venir fino a me, mi sollecitai e mentre le faceva una profonda riverenza, mi domandò: «Chi siete? Siete uomo o genio?» «Sono uomo, signora, e non ho alcun commercio coi geni». «E per quale avventura vi trovate qui? Sono 25 anni che vi dimoro e non ho veduto altro che voi». Le raccontai fedelmente per quale strana avventura ella vedeva nella mia persona il figlio d'un re e come il caso mi avesse fatto scoprire l'entrata della prigione. «Ah, principe», disse ella sospirando, «non è possibile che non abbiate mai udito parlare del grande Epitimario, re dell'isola d'Ebano, cosiddetta per l'abbondanza di questo legno prezioso che essa produce. Io sono la principessa sua figlia. Il re mio padre mi aveva scelto per risposo un principe mio cugino, ma la prima notte delle mie nozze un genio mi rapì. In quel momento svenni, perdei ogni conoscenza e quando ebbi ripresi i miei spiriti mi trovai in questo palazzo. Sono 25 anni, come vi ho detto, che sono qui. dove posso dire che ho in abbondanza tutto quanto è necessario alla vita e quanto può contentare una principessa. Di 10 in 10 giorni, continuò la principessa, il genio viene a trattenersi una sola volta con me. Nonostante quando io ho bisogno di lui sia di giorno sia di notte, tocco un talismano che è nella mia stanza ed il genio comparisce. Sono oggi 4 giorni che è venuto e l'aspetto fra 6 altri, perciò potrete dimorar con me 5 giorni per tenermi compagnia. Io, che mi sarei stimato troppo fortunato a ottenere sì gran favore domandandolo, ad una offerta così obbligante l'accettai con immensa gioia. Ci sedemmo sopra un sofà e poco dopo ella pose su una tavola delle vivande delicatissime. Mangiammo insieme e passammo il resto della giornata lietamente. L'indomani le dissi: «Bella principessa, è molto tempo che siete sotterrata viva. Seguitemi, venite a goder la luce del giorno di cui siete priva da tanti anni». «Principe», essa mi rispose sorridendo, «lasciamo questi discorsi. Io conto per nulla il più bel giorno del mondo, purché dei 10 vogliate trattenervi 9 con me, lasciando il 10° al genio». «Principessa», le risposi, «mi accorgo che il timore del genio vi fa parlare così. Per me io lo temo sì poco che vado a mettere in pezzi il suo talismano. Che venga allora, io l'aspetto. Comunque bravo, comunque formidabile che egli possa essere, gli farò sentire il peso del mio braccio. Giuro di sterminare tutti i geni del mondo e lui per il primo». La principessa, che ne conosceva le conseguenze, mi scongiurò di non toccare il talismano. I vapori del vino non mi permisero di capire le ragioni della principessa e con un colpo di piede misi in pezzi il talismano. Non si tosto fu rotto, il palazzo si scosse come per frangersi con un rumore spaventevole. Questo orribile fracasso dissipò in un momento i fumi del vino e mi fecero conoscere, ma troppo tardi, l'errore commesso. «Principessa!» esclamai. «Che vuol dir ciò?» Ella mi rispose spaventata e senza pensare alla sua sventura. «Ah, è finita per voi se non vi salvate!» Seguì il suo consiglio e il mio terrore fu sì grande che dimenticai la scure e le mie pantofole. Aveva appena guadagnata la scala per dov'era disceso che il palazzo incantato si aprì e diede passaggio al genio. Domandò adirato alla principessa: «Che vi avvenne? Perché mi chiamate?» «Un mal di cuore», gli rispose la principessa, «mi ha obbligata di andare a cercare la bottiglia che qui vedete. Ho bevuto 2 o 3 volte. Per disgrazia ho fatto un passo falso e son caduta sul talismano che si è spezzato. Non è altro». A questa risposta il genio furioso le disse: «Siete un imprudente, una mentitrice. Queste pantofole perché sono qui?» «Io non le ho vedute che adesso», disse la principessa. «Con l'impeto che siete venuto, forse l'avete portate senza accorgervene». Il genio rispose con ingiurie e con busse, di cui intesi il rumore. Non ebbi fermezza di udire i pianti e le grida pietose della principessa, maltrattata sì crudelmente. Così terminai di salire, tanto più penetrato di dolore e di compassione, in quanto che ero io la cagione di sì grande sventura, e perché, sacrificando la più bella principessa della terra alle barbarie di un genio, io m'era reso il più ingrato di tutti gli uomini. «È vero», diceva io, «che ella è prigioniera da 25 anni». Ma tolta nella libertà, essa non aveva null'altro a desiderare per essere felice. Il mio trascorso distrugge la sua felicità e la sottomette alla crudeltà d'un demone spietato. Abbassai la botola, la ricopersi di terra e ritornai in città con un carico di legna che accomodai senza saper ciò che facessi, tanto ero turbato ed afflitto. Il sarto mio ospite mostrò molta gioia nel vedermi. Lo ringraziai del suo zelo e della sua affezione, ma non gli confidai nulla di quello che mi era avvenuto. Mi ritirai nella mia stanza, rimproverandomi 1000 volte l'eccesso della mia imprudenza. Mentre mi abbandonava a questi pensieri, entrò il sarto e mi disse: «Un vecchio che io non conosco è giunto con la scura e le vostre pantofole, che dice aver trovato per via. Ha saputo dai vostri compagni boscaiuoli che voi dimorate qui e vuole che andiate a parlargli per restituirvele». A tal detti cangiai di colore e tutto il corpo mi tremò. Il sarto me ne domandava la cagione quando il pavimento della mia stanza si aprì. Il vecchio, che non aveva avuta la pazienza d'aspettare, apparve e presentossi a noi con la scura e le pantofole. «Io sono il genio figlio della figlia d'Eblis, principe dei geni. Non è questa la tua scura? Non son queste le tue pantofole?» disse volgendosi a me e, dopo fatta questa domanda, non mi diede tempo a rispondere. Né io avrei potuto farlo, Tanto la sua spaventevole presenza mi aveva posto fuori di me. Mi prese per mezzo il corpo, mi trascinò fuori della stanza e, lanciandosi nell'aria, mi elevò al cielo con rapidità. Piombò poi sulla terra e, facendola schiudere con un colpo del suo piede, vi si sprofondò. E tosto io mi vidi nel palazzo incantato dinanzi alla bella principessa dell'isola d'Ebano. Quella principessa era nuda, insanguinata tutta, stesa per terra più morta che viva. «Perfida!» le disse il genio mostrandomi a lei. «Non è questo il mio rivale?» Essa gettò su di me i suoi languidi sguardi e rispose tristamente. «Io non lo conosco». «Ebbene», disse il genio traendo una sciabola e presentandola alla principessa. «Se non lo hai veduto mai, prendi questa sciabola e spiccagli la testa». «Oh», disse la principessa, «come potrei eseguire ciò che esigete da me? Le mie forze sono esauste, che non potrei alzare un braccio. E quando anche lo potessi, avrei io il coraggio di dar la morte ad un uomo che non conosco, ad un innocente?» «Questo rifiuto», disse allora il genio alla principessa, «mi fa manifesto tutto il tuo delitto». Indi, volgendosi a me, «e tu non la conosci, tu?» «Sarei stato il più ingrato di tutti gli uomini se non avessi avuto per la principessa la stessa fermezza che ella ebbe per me». Onde risposi al genio, «come posso conoscerla se non l'ho mai veduta?» «S'è vero», egli riprese, «prendi dunque questa sciabola e tagliale la testa. A tal prezzo ti porrò in libertà e potrò allora assicurarmi se, come dici, non l'hai mai veduta». «Volentieri», io risposi, e presa la sciabola dalle sue mani mi avvicinai all'infelice. Lo feci soltanto per mostrarle col gesto, per quanto mi era permesso, che come essa aveva la fermezza di sacrificare la sua vita per amor mio, io non rifiutava di sacrificare la mia per amor suo. La principessa, come comprese il mio disegno ad onta dei suoi dolori e delle sue afflizioni, mi espresse con uno sguardo affettuoso la sua gratitudine e mi fece intendere che ella moriva volentieri e che era lieta di vedere il mio sacrificio. Retrocessi allora e, gettando a terra la sciabola, dissi al genio: «Sarei biasimato eternamente da tutti gli uomini se avessi la viltà di ammazzare una persona come costei vicina a morire. Fate di me quel che volete, perché sono in vostro potere, ma non obbedirò mai al vostro barbaro comando». «Veggo bene», disse il genio, «che entrambi mi corbellate, insultando alla mia gelosia, ma conoscerete di che cosa sono capace». A queste parole il mostro riprese la sciabola e tagliò una mano alla principessa, che ebbe appena il tempo d'alzar l'altra per darmi un eterno addio. Dopo questa crudeltà io svenni. Quando rinsensai, il genio mi disse: «Ecco come i geni trattan le donne sospette di infedeltà. Essa t'ha ricevuto qui. Se io fossi sicuro che ella mi ha fatto un oltraggio maggiore, ti farei morire all'istante. Ma mi contenterò di mutarti in cane, in asino, in leone o in uccello. Tutto ciò che posso fare per te», mi disse egli, «si è di non toglierti la vita, ma non ti lusingare che io ti mandi via sano e salvo. Voglio almeno farti sentire quanto posso io con miei incantesimi». A queste parole mi prese con violenza e mi trasportò sì alto che la terra mi parve una piccola nube bianca. In siffatta altezza lanciommi verso la terra come il fulmine e mi pose in cima ad una montagna. Ivi raccolse un pugno di terra e, gettandola su di me, disse: «Lascia la forma umana e prendi quella di scimmia», e disparve. Dall'alto della montagna scesi in una pianura e, dopo un lunghissimo cammino, giunsi alle rive d'un mare su cui scorsi a mezza lega un vascello. Ruppi tosto un grosso ramo d'albero e, trattolo meco nell'acqua, mi vi gettai sopra a cavalcioni con due bastoni in ambe le mani per servirmi di remi. Così vogando mi avanzai verso il vascello. Arrivai a bordo ed, afferratomi ad una corda, mi arrampicai sul ponte. Ma siccome io non poteva parlare, mi trovai in un terribile cimento. I mercanti, superstiziosi e scrupolosi, pensarono che, lasciandomi a bordo, sarei stato di sventura alla navigazione. Uno disse: «Bisogna gettarlo in mare». Non avrebbero mancato di far ciò se io, collocandomi al fianco del capitano, non mi fossi prostrato a suoi piedi e, prendendolo per l'abito in atto supplichevole, non lo avessi commosso con le mie lacrime, di modo che egli mi prese sotto la sua protezione, minacciando di far pentire chi volesse farmi il menomo male. Il vento, che successe alla calma, ci fece felicemente approdare e gettar l'ancora nel porto di una bella città di grande commercio, capitale di un potente stato.
Giunsero pertanto alcuni ufficiali che domandavano di parlare per parte del sultano ai mercanti del nostro bordo. I mercanti si presentarono a loro ed uno degli ufficiali disse: «Il sultano nostro padrone ci ha incaricati di manifestarvi la sua gioia per il vostro arrivo e di pregar ciascuno di voi a prendersi la pena di scrivere su questo involto di carta un rigo del suo carattere. Per mostrarvi qual sia il suo disegno, sappiate che egli aveva un primo visir che alla grandissima abilità di maneggiare gli affari univa il pregio di scrivere perfettamente. Il ministro è morto da pochi giorni e il sultano ne è afflitto. E siccome egli riguardava con ammirazione le scritture di sua mano, ha fatto un solenne giuramento di non dare il suo luogo che ad un uomo il quale scriverà bene quanto lui». Quei mercanti, credendo scrivere assai bene, onde pretender quella dignità, scrissero l'uno dopo l'altro quello che vollero. Quando ebbero terminato, io mi alzai e tolsi il foglio dalle mani di chi lo aveva, facendo segno di volere scrivere a mia volta. Vedendo che nessuno si opponeva al mio disegno, presi la penna e non lasciai se prima non ebbi scritto 6 specie di caratteri usati dagli arabi. Il mio carattere non solo superava quello dei mercanti, ma oso dire che in quel paese non se n'era mai veduto uno così bello. Quando ebbi terminato, gli ufficiali presero il foglio e lo portarono al sultano. Questi non fece attenzione alle altre scritture, ma osservò soltanto la mia, la quale piacquegli tanto che disse agli ufficiali: «Prendete il cavallo meglio bardato della mia scuderia e la più magnifica veste di broccato per vestire la persona che ha fatto questi caratteri e menatela a me». A quest'ordine del sultano gli ufficiali si posero a ridere ed il principe, irritato del loro ardire, stava per punirli, ma quei gli dissero: «Sire, supplichiamo vostra maestà di perdonarci. Queste scritture non sono di un uomo, bensì di una scimmia». «Come?» esclamò il sultano. «Questi caratteri meravigliosi non sono di un uomo?» «No, sire», rispose uno degli ufficiali. Il sultano trovò la cosa sorprendente, da non poter non essere curioso di vedermi. «Fate ciò che vi ho comandato», disse. «Conducete a me questa scimmia così rara». Gli ufficiali ritornarono al vascello ed esposero l'ordine al capitano, il quale disse loro che il sultano non era il padrone. Cominciammo il cammino. Il porto, le strade, le piazze pubbliche, le finestre, i terrazzi dei palagi e delle case, tutto era pieno d'una moltitudine innumerevole di gente dell'uno e dell'altro sesso e di ogni età, venuti da tutti i luoghi della città, curiosi di vedere perché s'era sparso in un momento il grido che il sultano aveva scelto per suo gran visir una scimmia. Dopo aver dato uno spettacolo così nuovo a tutto quel popolo, giunsi al palazzo del sultano. Trovai questo principe seduto sul suo trono in mezzo ai grandi della corte. Gli feci 3 profonde riverenze e all'ultima mi prostrai e baciai la terra al suo piede. Il sultano congedò i suoi cortigiani, passò poi dalla sala d'udienza al suo appartamento, ove si fece recar da mangiare. Quando fu a tavola mi fece cenno di avvicinarmi e mangiare con lui. Prima che si apparecchiasse scopersi un calamaro e feci segno che mi venisse dato. Quando l'ebbi scrissi su d'una pesca versi di mia invenzione per mostrare la mia riconoscenza al sultano, il quale accrebbe la sua meraviglia quando glieli porsi. Levata la tavola, il principe, fattosi portare un gioco di scacchi, mi domandò consegni se io sapessi giocare e se volessi fare una partita con lui. Io baciai la terra e, portata una mano sulla testa, mostrai che era pronto a ricevere tanto onore. Egli mi guadagnò la prima partita, ma io guadagnai la seconda e la terza. Tante cose, sembrando al sultano molto al di là di quanto aveva veduto o inteso della destrezza delle scimmie e dell'ingegno loro, non volle essere il solo testimonio di tanti prodigi. Egli aveva una figliuola chiamata Donna di Bellezza. «Andate», disse al capo degli eunuchi cui era presente e al quale era affidata questa principessa, «andate e fate venire la vostra signora. Mi è caro che ella partecipi al piacere che io prendo». Il capo degli eunuchi partì e subito condusse la principessa. Essa aveva il volto scoperto, ma non si tosto fu nella stanza, si coprì subito col suo velo, dicendo al sultano: «Sire, sono molto sorpresa che vostra maestà mi faccia comparire alla presenza degli uomini». «Figlia», disse il sultano, «vi è qui solamente l'eunuco vostro governatore ed io, che abbiamo la libertà di mirarvi il viso». «Sire», replicò la principessa, «vostra maestà conoscerà non avere io torto. Questa scimmia, quantunque ne abbia la forma,
È un giovane principe figlio d'un re. Egli è stato mutato in scimmia per incantesimo. Il sultano, sorpreso di questo discorso, si volse a me e, non parlandomi più con segni, mi domandò se era vero quanto diceva sua figlia. Poiché io non poteva parlare, mi posi la mano sulla testa per confermare che la principessa diceva la verità.
«Figlia!» esclamò allora il sultano. «Come sapete voi che questo principe è stato trasformato in scimmia per incantesimo?»
«Sire!» rispose la principessa. «Vostra maestà può ricordarsi che nell'uscir dall'infanzia io ebbi con me una vecchia donna. Questa è una valentissima maga e mi ha insegnato 60 regole della sua scienza. Con questa scienza conosco tutte le persone ammaliate».
«Poiché così», ripigliò il sultano, «potreste voi dissipar l'incantesimo del principe?»
«Sì, o sire», ella rispose, «posso rendergli la forma primiera».
«Restituitegliela dunque», interruppe il sultano. «Non potreste farmi un piacere maggiore, perché voglio che ei sia mio gran visir e che vi prenda in sposa».
Ella andò nel suo appartamento dove aveva preso un coltello che aveva inciso sulla lama delle parole ebraiche. Indi fece scendere in un segreto cortile il sultano, il capo degli eunuchi e me. Ed ivi, lasciandoci in una galleria che girava intorno, si avanzò nel mezzo della corte, ove descrisse un gran cerchio, e vi scrisse molte parole in caratteri di Cleopatra. Quando ebbe terminato e formato il cerchio nel modo che desiderava, si collocò nel mezzo del medesimo, ove fece degli scongiuri e recitò dei versetti del Corano. A poco l'aria si oscurò e parve che tutto il mondo andasse a dissolversi.
Noi ci sentimmo prendere da immenso spavento, tanto più quando vedemmo all'improvviso comparire il genio figliuolo d'Eblis sotto la forma d'un leone di una forma immensamente grande. Appena la principessa vide quel mostro, gli disse:
«Come, invece di inchinarti innanzi a me, osi presentarti sotto questa orribile sembianza e credi di spaventarmi?»
«E tu», rispose il leone, «non temi di contravvenire al trattato fatto tra noi e confermato da un solenne giuramento di non nuocerci l'un l'altro? Tu pagherai la pena che m'hai dato nel farmi venire», riprese fieramente il leone, ed aperta una gola spaventevole s'avanzò verso di lei per divorarla. Ma ella fece un salto indietro, strappossi un capello e, pronunziando due o tre parole, si mutò in una spada tagliente con la quale divise in due il corpo del leone. Le due parti del leone disparvero e non rimase che la testa, la quale mutossi in un grosso scorpione. Allora la principessa si cangiò in un grosso serpente e diede un fiero combattimento allo scorpione, il quale, vedendosi inferiore, prese la forma d'aquila e se involò. Poco dopo vedemmo il genio e la principessa. L'uno e l'altra si lanciavano fiamme dalla bocca, fino a che vennero a prendersi corpo a corpo. Allora si aumentarono le due fiamme e mandarono un fumo denso e infuocato che si elevò altissimo. Tememmo, e con ragione, che si incendiasse il palazzo. Ma subito una cagione più forte di tema sopravvenne, perché il genio, essendosi staccato dalla principessa, venne fino nella galleria ove noi eravamo e ci soffiò contro dei globi di fuoco. Era spacciata per noi se la principessa, correndo in nostro soccorso, non l'avesse obbligato con le sue grida ad allontanarsi. Nondimeno non poté impedire che il governatore non fosse affogato e consumato all'istante e che una scintilla non entrasse nel mio occhio dritto, rendendomi cieco. Il sultano ed io credemmo di morire, ma ben tosto udimmo gridare «Vittoria! Vittoria!» e vedemmo ad un tratto comparire la principessa sotto la forma mortale ed il genio ridotto in un mucchio di cenere. Essa si appressò a noi e, per non perder tempo, domandò una tazza piena d'acqua che le venne recata da un giovane schiavo. La prese e, dopo averci proferite sopra alcune parole, gittò su di me l'acqua dicendo: «Se tu sei scimmia per incantesimo, muta figura e prendi quella d'uomo cui avevi per lo innanzi». Finito appena queste parole, io tornai uomo come prima. Mi apparecchiavo a ringraziare la principessa, quando essa, voltasi al sultano suo padre, gli disse: «Sire, io ho riportato la vittoria sul genio, ma è una vittoria che mi costa cara. Mi restano soltanto pochi momenti di vita, e voi non avrete la soddisfazione di mandare ad effetto il matrimonio propostomi. Adonta del potere della sua arte formidabile e della sua esperienza, ho fatto conoscere al genio chi io ne sapeva più di lui, l'ho vinto e l'ho ridotto in cenere, ma io non posso sfuggire la morte che s'avvicina. Il sultano lasciò che la principessa terminasse il racconto del suo combattimento e, quando ebbe finito, le disse d'un tono dimostrante il vivo dolore di cui era penetrato: «Figlia, vedete in che stato è vostro padre? L'eunuco vostro governatore è morto e il principe che avete salvato dal suo incantesimo ha perduto un occhio». Non poté dir di più, perché le lacrime, i sospiri ed i singhiozzi gli troncarono la parola. Fummo estremamente commossi della sua afflizione e sua figlia ed io piangemmo con lui. Mentre ci addoloravamo a chi più poteva l'un per l'altro, la principessa si pose a gridare: «Ah, io brucio!» Il fuoco che la consumava s'era infatti impadronito del suo corpo, onde non cessava di gridare: «Io brucio!» La morte finalmente pose termine ai suoi insopportabili dolori. L'effetto di quel fuoco fu così straordinario da ridurla in poco tempo in cenere. Quando la voce di questo tragico avvenimento si sparse per il palazzo e per la città, tutti piangevano la principessa, donna di bellezza, e parteciparono al dolore del sultano. Il dispiacere provato dal sultano per la perdita di sua figlia gli cagionò una malattia che lo confinò per un buon mese nel letto. Non aveva ancora recuperata interamente la salute quando mi fece chiamare e mi disse: «Io era sempre vissuto in una perfetta felicità e nessun accidente non m'aveva mai attraversata l'esistenza. Il vostro arrivo ha fatto svanire ogni mio contento. Mia figlia è morta, il suo governatore non è più, per miracolo io vivo. Voi dunque, che siete stato la cagione di tutte queste sventure, partite tosto e non tornate mai più nei miei stati». Rifiutato, scacciato, abbandonato da tutti, entrai in un bagno, mi feci rader barba e sopracciglia e vestii l'abito di Calender. Quando il secondo Calender ebbe terminato la sua storia, Zobeida, alla quale parlava, gli disse: «Va bene, andate, ritiratevi dove più vi piace, ve lo permetto». Storia del terzo Calender. Io mi chiamo Agib e son figlio di un re il quale chiamavasi Cassib. Dopo la sua morte presi possesso dei suoi stati. Primieramente visitai le province, poi feci equipaggiare la mia flotta e andai nelle mie isole per conciliarmi con la mia presenza il cuore dei sudditi. Tali viaggi, avendomi fatto acquistare qualche conoscenza della navigazione, mi fecero prendere tanto piacere che risolvetti di fare delle scoperte al di là delle mie isole. Dopo 10 giorni di navigazione, un marinaio di guardia rapportò che a destra ed a sinistra non si vedeva che cielo e mare, ma a dirimpetto, cioè dalla parte di prua, eravi una gran macchia nera. A tale notizia il pilota cangiò colore. Con una mano gittò il turbante sulla tolda e con l'altra, battendosi il volto, esclamò: «Ah, sire, siamo perduti!» Io gli domandai qual ragione avesse per disperarsi tanto, ed ei mi rispose: «Ah, sire, domani a mezzogiorno ci troveremo presso quella macchia oscura chiamata la Montagna Nera, la quale non è altro se non una miniera di calamita. Sulla sommità della medesima evvi una cupola di bronzo fino, sostenuta da colonne dello stesso metallo. Al di sopra si eleva un cavallo che ha il petto coperto di una piastra di piombo, sulla quale vi sono incisi dei caratteri talismanici. La tradizione, o sire, dice che quella statua è la cagione principale per cui tanti vascelli e tanti uomini sono stati finora sommersi in questo luogo». L'indomani scoprimmo chiaramente la Montagna Nera e l'idea che ne avevano concepita ce la fece comparire maggiormente spaventevole. A mezzogiorno ci trovammo così vicini da sperimentare tutto quanto ci aveva predetto il pilota. Vedemmo volare i chiodi e tutti gli altri ferramenti della flotta verso la montagna, ove per la violenza dell'attrazione vi si attaccavano con un orribile fracasso. Tutta la mia gente fu sommersa, ma Dio ebbe pietà di me e permise che io mi salvassi afferrandomi ad una tavola che fu spinta dal vento al piede della montagna. Non mi fece alcun male, avendomi la fortuna fatto approdare in un luogo ove erano dei gradini per salire sino alla sommità.
Alla vista di quei gradini cominciai a salire. Giunto alla sommità, entrai sotto la cupola e, prostrandomi in terra, ringraziai Dio della grazia fattami. Passai la notte sotto quella cupola e, mentre dormivo, mi apparve un vecchio venerabile, il quale mi disse: «Agib, ascolta, quando sarai svegliato, scava sotto i tuoi piedi la terra, vi troverai un arco di bronzo e 3 frecce di piombo. Scocca le 3 frecce contro la statua, il cavaliere cadrà nel mare ed il cavallo vicino a te, e tu lo sotterrerai nel luogo ove avrai tratto le frecce. Fatto ciò, il mare si gonfierà e salirà fino al piede della cupola, alla cima della montagna. Allora vedrai approdare una scialuppa, contenente un uomo di bronzo, ma diverso da quello rovesciato. Imbarcati con lui senza proferire il nome di Dio e lasciati condurre». Tale fu il discorso del vecchio, e quando io fui svegliato non mancai di eseguirne il consiglio. Dissotterrai l'arco e le frecce e le trassi contro il cavaliere. Alla terza frecciata lo rovesciai in mare e il cavallo cadde vicino a me. Lo sotterrai dove erano prima l'arco e le frecce, ed in quel frattempo il mare si gonfiò a poco. Quando fu arrivato al piede della cupola, vidi da lungi sul mare avvicinarmisi una scialuppa. La scialuppa approdò e vidi l'uomo di bronzo come mi era stato dipinto. Mi imbarcai, guardandomi bene di proferire il nome di Dio. Mi sedei e l'uomo di bronzo cominciò a vogare, allontanandosi dalla montagna. Vogò senza posa fino al 9° giorno, quando vidi isole che mi fecero sperare di poter essere subito fuori del temuto pericolo. L'eccesso della gioia mi fece obliare la proibizione fattami e dissi: «Dio sia benedetto, Dio sia lodato». Non ebbi appena terminate tali parole che la scialuppa si affondò con l'uomo di bronzo. Io restai sull'acqua e nuotai il resto del giorno dirigendomi verso terra. Successe un'oscurissima notte. Nuotai all'avventura finché, esauritesi le mie forze, disperai di salvarmi. Quando, rinforzatosi il vento, un'onda più alta d'una montagna mi gettò su d'una spiaggia. Il giorno dopo mi avvidi di trovarmi in una piccola isola disabitata. Nel mentre che io rimettevo a Dio la cura di disporre della mia sorte secondo la sua volontà, scopersi un piccolo bastimento che veniva a gonfie vele verso l'isola. Salii sopra un albero foltissimo, da dove potea, non visto, osservare ogni cosa. Il bastimento venne a situarsi in un piccolo seno. Sbarcarono 10 schiavi, portanti una pala ed altri strumenti adatti a svolgere la terra. Camminarono verso il mezzo dell'isola, ove li vidi arrestarsi e smuover per qualche tempo il terreno. Dai loro atti mi parve che sollevassero una botola. Tornarono poscia al bastimento, sbarcarono molte specie di provvigioni ed ognuno se ne fece un carico che portò dove avevano smossa prima la terra, e vi discesero, ond'io compresi esservi un sotterraneo. Li vidi un'altra volta andare al vascello ed uscirne con un vecchio, che conduceva seco un giovane bellissimo di 14 o 15 anni. Tutti discesero ove era levata la botola, e quando furono risaliti, abbassata e ricoperta la di terra, si diressero verso il naviglio. Mi accorsi allora che il giovane non era con loro, e perciò conchiusi esser lui rimasto nel sotterraneo, e ne restai meravigliato. Il vecchio e gli schiavi si imbarcarono e il bastimento, sciolte le vele, riprese la via del continente. Quando lo vidi, tanto lungi da non essere scoperto dall'equipaggio, scesi dall'albero e andai difilato al luogo dove aveva veduto smuovere la terra. La smossi io pure, finché, trovata una pietra, l'alzai e vidi che copriva l'entrata ad una scala pure di pietra. Scesi e mi trovai al basso in una grande stanza, ove un giovine stava seduto con un ventaglio in mano. Questi fu sorpreso nel vedermi, ma per rassicurarlo gli dissi entrando: «Chiunque siate, o signore, non temete di nulla. Un re, figliuolo di re, come io sono, non è capace di farvi la menoma ingiuria». Il giovane si rassicurò a tali parole e pregommi con volto ridente a sedermi vicino a lui. Poscia mi disse: «Principe, vi intratterrò di cose che vi faranno meraviglia, tanto sono singolari. Mio padre da lungo tempo era ammogliato senza avere figliuoli. Quando fu avvertito in sogno che avrebbe avuto un figlio la cui vita non sarebbe di lunga durata, il che gli procurò molta pena.
alcuni giorni dopo mia madre annunziandogli d'essere incinta e il tempo in cui credeva aver concepito corrispondeva col giorno del sogno, essa si sgravò di me e si fece nella famiglia gran tripudio. Mio padre, che aveva esattamente osservato il momento della mia nascita, consultò gli astrologhi, i quali gli dissero: «Vostro figlio vivrà senza accidenti fino all'età di 15 anni, ma allora correrà il rischio di perdere la vita. A quel tempo, aggiunsero, la statua equestre di bronzo che è sulla cima della montagna di Calamita sarà rovesciata nel mare dal principe Agib, figlio del re di Cassib, e gli astri annunziano che 50 giorni dopo vostro figlio dovrà essere ucciso da quello stesso principe. Siccome questa predizione si accordava col sogno di mio padre, egli ne fu veramente commosso e addolorato. Non lasciò pertanto di prendere molta cura della mia educazione fino a quest'anno, che è il 15° di mia età. Ho saputo ieri che il cavaliere di bronzo è stato gettato in mare dal principe nominatovi. Sulla predizione degli astrologhi ha cercato il mezzo di ingannare il mio oroscopo e conservarmi la vita. Da molto tempo ha preso la cura di far costruire questa dimora per tenermi nascosto durante 50 giorni, allorché saprebbe rovesciata la statua. Perciò, come ha saputo esserlo stata da 10 giorni, venne subito a nascondermi qui, promettendomi che nel 40° verrebbe a riprendermi». Mentre il giovinetto mi parlava in tal guisa, io mi burlava fra me e me degli astrologhi, cui avevan predetto che io gli toglierei la vita, e mi sentii sì lontano dal verificare la predizione che gli dissi con trasporto: «Caro Signore, confidate nella bontà di Dio e non temete di nulla. Son lieto, dopo aver naufragato, di trovarmi felicemente qui per difendervi da chiunque volesse attentare a vostri giorni». Con tal discorso lo rassicurai. Mi astenni, per paura di spaventarlo, di dirgli chi io era il temuto Agib, ed ebbi cura di non dargliene alcun sospetto. Mangiammo insieme delle sue provvigioni, perché egli ne aveva tante da sopravvanzargliene alla fine dei 40 giorni, quando anche avesse avuti più ospiti di me. Dopo la cena continuammo ad intrattenerci qualche tempo, e poscia ci riposammo. Infine, sotto quel sotterraneo, passammo 39 giorni, col più gran piacere del mondo. Giunse il 40° e la mattina il giovine, svegliandosi, mi disse con trasporto di gioia: «Principe, eccomi oggi al 40° giorno e grazie a Dio e alla vostra buona compagnia non sono ancor morto. Mio padre non mancherà di mostrarvi la sua riconoscenza e di fornirvi tutti i mezzi necessari per ritornare nel vostro regno, ma intanto, egli soggiunse, vi supplico di voler riscaldare un poco d'acqua per lavarmi tutto il corpo in un bagno portatile. Mi voglio ripulire e cangiar d'abito per meglio ricevere mio padre». Io posi l'acqua sul fuoco e quando fu tiepida ne riempii il bagno portatile. Il giovine vi si pose dentro, lo lavai e lo asciugai io stesso. Indi uscito si coricò nel suo letto e lo copersi con la sua coltre. Poiché fu riposato ed ebbe dormito qualche tempo, mi disse: «Principe, compiacetevi di portarmi un melone». Dei molti meloni che ci restavano, scelsi il migliore e lo posi in un piatto. E siccome non trovava un coltello per tagliarlo, domandai al giovane se sapesse dove fossero. «Ve n'è uno», mi rispose, «su questa cornice al di sopra della mia testa». Infatti lo vidi. Mi affrettai talmente per prenderlo che quando l'ebbi in mano il mio piede si inviluppò in modo tale nelle coltri ch'io caddi sventuratamente sul giovane, immergendogli il coltello nel cuore, onde ispirò all'istante. A tale spettacolo mandai un grido di dolore. Poscia, alzando le mani alla testa al cielo, esclamai: «Signore, vi domando perdono, e se sono colpevole della morte di questo giovine, non mi lasciate vivere più a lungo». Non di meno, riflettendo non esser le mie lacrime capaci di far rivivere il giovine e che sarei stato sorpreso da suo padre, uscii dal sotterraneo. Vi era vicino al sotterraneo un grand'albero, le cui fronde foltissime mi parvero adatte a nascondermi. Mi vi situai in modo da non poter essere scoperto ed aspettai gli eventi. Sbarcarono il vecchio e gli schiavi e tosto si avanzarono verso il sotterraneo. Alzarono la pietra e discesero. Chiamano il giovane per nome, ma non risponde. Si raddoppia il loro timore, lo cercano e lo trovano finalmente sul letto col coltello in mezzo al cuore, non avendo io avuto il coraggio di cavarglielo. A tal vista ruppero in grida di dolore Il vecchio cadde svenuto. Gli schiavi, per fargli prendere aria, lo portano a piè dell'albero su cui mi trovavo. Dopo la partenza del vecchio, degli schiavi e del naviglio, io restai solo. Passava la notte nel sotterraneo che non era stato coperto ed il giorno camminava intorno all'isola. Dopo un mese di simile vita, allorquando avvertii che il mare diminuiva considerevolmente, non rimanendo più tra il continente e me se non un picciol tratto d'acqua, tosto lo attraversai e scorsi in lontananza un gran fuoco. Se non che con l'approssimarmi il mio errore si dissipò. Invece d'un fuoco era un castello di rame rosso. Mi assisi vicino a quell'edificio. Tosto vidi 10 giovani, i quali parea venissero dal passeggio. Erano tutti ciechi dall'occhio destro ed accompagnavano un uomo d'alta statura. Mi si accostarono, manifestando il contento che provavano nel vedermi e domandandomi qual motivo mi avesse ivi condotto. Si sedettero ed io narrai ciò che m'era avvenuto da che era uscito dal mio regno fino allora. Quando ebbi terminato il mio discorso, quei giovani signori mi pregarono d'entrare con essi nel castello ed io accettai la loro offerta. Attraversammo un'infinità di sale, di anticamere e di gabinetti elegantemente mobiliati e giungemmo in un gran salotto. «Camerata, sedetevi qui in mezzo su questo tappeto, non informandovi di ciò che ci riguarda, né tampoco della cagione per cui siamo tutti ciechi dell'occhio dritto. Contentatevi di vedere e non spingete più oltre la vostra curiosità». Il vecchio si alzò ed uscì, ritornando con la cena per tutti. La mia storia era loro sembrata tanto straordinaria che me la fecero ripetere al finir della cena, onde diede luogo ad una conversazione lunghissima. Poscia il vecchio si alzò ed, entrato in un gabinetto, recò in testa 10 bacini, l'uno dopo l'altro, tutti coperti di stoffa turchina, e ne pose uno con una fiaccola avanti ciascuno di quei giovani. Essi scoprirono il loro rispettivo bacino, nei quali vi era della cenere, del carbone polverizzato e del nero fumo. Mescolarono tutte quelle sostanze e cominciarono a fregarsi e macchiarsi il viso, da far orrore a vederle. Dopo essersi tinti così, si posero a piangere ed a battersi la testa ed il petto, gridando incessantemente «Ecco il frutto del nostro ozio e della nostra sregolatezza!». Il giorno appresso e l'altro ancora fecero lo stesso. Infine io non potei resistere alla mia curiosità e li pregai seriamente di appagarla. Uno di loro mi rispose per tutti gli altri «Se volete provare il nostro destino crudele, ditelo e vi daremo la soddisfazione che domanderete». Io risposi «Esser preparato ad ogni avvenimento». Mi disse ancora che quando io avessi perduto l'occhio non doveva più sperare di rimanere con essi, supposto che io nutrissi simile pensiero, perché il loro numero era compiuto. I 10 signori, vedendomi irremovibile nella mia risoluzione, presero un montone e lo scannarono. Dopo avergli tolta la pelle, mi presentarono il coltello di cui s'erano serviti, dicendomi «Prendete questo coltello, vi servirà. Noi vi cuciremo in questa pelle. Indi, un uccello di enorme grandezza chiamato Roc apparirà nell'aria e prendendovi per un montone piomberà su di voi, vi alzerà e vi poserà sulla cima d'una montagna. Allora, mediante il coltello, sbarazzatevi del vostro involucro. Camminate finché non siate giunto ad un castello tutto coperto di lamine d'oro, di grossi smeraldi e di altre pietre preziose. Presentatevi alla porta, che è sempre aperta, ed entrate. Noi siamo stati tutti in quel castello. Non vi diciamo nulla di ciò che abbiamo veduto, né di quel che ci è intervenuto, perché lo saprete da voi». Dopo tal discorso, mi inviluppai nella pelle di montone e mi impadronii del coltello. Quei giovani si presero la pena di cucirmivi dentro, mi lasciarono sul largo e si ritirarono nel loro salone. Il roc di cui mi avevano parlato piombò su di me, mi prese fra gli artigli come un montone e mi trasportò sulla sommità della montagna. Quando mi sentii a terra, feci uso del coltello e mi sbarazzai della pelle, correndo di filato al castello. L'uscio ne era aperto. Entrai in una corte quadrata e vastissima, avente intorno 99 porte di legno di sandalo e di aloè, ed una d'oro. Scorsi di fronte una porta aperta, per la quale entrai in un gran salone, dove erano sedute 40 donzelle di una bellezza così perfetta da vincere l'immaginazione. Tosto che mi videro, si alzarono tutte insieme e senza aspettare i miei complimenti mi dissero, con grandi dimostrazioni di gioia, «Bravo, signore, siate il benvenuto!» Dopo molta resistenza da parte mia, mi sforzarono a sedermi in un posto un po' più elevato del loro e siccome io dimostrai di averne rincrescimento, esse mi dissero, «Questo è il vostro posto! Da questo momento voi siete il nostro signore, il nostro padrone, il nostro giudice e noi siamo vostre schiave, pronte a ricevere i vostri comandi». Una portò dell'acqua calda e mi lavò i piedi. Un'altra mi versò dell'acqua odorifera sulle mani. Le altre portarono tutto quanto era necessario per farmi mutar vestito. Mi apprestarono una colazione magnifica. Io bevvi e mangiai. Poscia feci un esteso racconto delle mie avventure a quelle belle donnine. Quando ebbi terminato di raccontare la mia storia alle 40 donne, alcune di loro, sedute più a me dappresso, restarono per intrattenermi, mentre le altre si alzarono per andare in cerca di lumi. Ne portarono tanti da uguagliare meravigliosamente la chiarezza del giorno. Altre donne apparecchiarono una tavola di frutta secche, di confetti e di bevande. Altre ne guarnirono un'altra di molte specie di vini e liquori ed altre infine comparvero con strumenti musicali. Quando fu preparato mi invitarono a prender posto. Dopo la cena, i concerti ed il ballo, una delle donne mi disse «Voi siete stanco per il cammino fatto oggi. È tempo di riposarvi. Il vostro appartamento è preparato, ma prima di ritirarvi scegliete fra noi una che vi serva». Bisognò cedere alle loro istanze. Presentai la mano alla donna che parlava per le altre. Ella mi porse la sua e mi condusse in un magnifico appartamento. Così passò quella notte. Non aveva al mattino dopo appena terminato di vestirmi quando le altre 39 donne vennero nel mio appartamento tutte adornate diversamente del giorno innanzi. Esse mi condussero al bagno, ovesse medesime, mio malgrado, mi rendettero tutti i servigi di cui avevo bisogno e quando ne uscii mi fecero prendere un altro abito assai più magnifico del primo. Passammo il giorno quasi sempre a tavola e quando fu venuta l'ora del riposo mi pregarono di far lo stesso dell'antecedente giorno. Infine, passai un intero anno in quel modo. Alla fine dell'anno le 40 donne entrarono nel mio appartamento con le guance bagnate di pianto. Vennero ad abbracciarmi teneramente l'una dopo l'altra e mi dissero «Addio, caro principe, addio, bisogna abbandonarvi». Le loro lacrime mi intenerirono ed io le pregai a dirmi la cagione del loro dolore e della separazione di cui mi parlavano. «Ahi», disposero, «qual altra cagione sarebbe capace di affliggerci se non quella di separarci da voi? Forse non vi rivedremo mai più. Se intanto voi volete ed avete perciò potere abbastanza su voi, non sarebbe impossibile di ricongiungerci». «Donne», ripresi, «non comprendo nulla di ciò che dite. Vi prego di parlarmi più chiaro». «Ebbene», disse una di loro, «per soddisfarvi vi diremo che siamo tutte principesse figliuole di re. Viviamo qui insieme con la Letizia che avete veduto, ma alla fine d'ogni anno siamo obbligate di allontanarci per 40 giorni, onde soddisfare a certi doveri indispensabili che non ci è permesso rivelare. Dopo ritorniamo in questo castello. L'anno finì ieri, bisogna oggi lasciarvi. È questa la cagione della nostra afflizione. Prima di uscire vi lasceremo le chiavi d'ogni cosa. Ma per nostro bene e per nostro comune interesse vi raccomandiamo di non aprire la porta d'oro. Se l'aprirete, non vi vedremo mai più». Il discorso di quelle vaghe principesse mi diede molta pena. I nostri addii furono tenerissimi. Io le abbracciai una dopo l'altra. Esse partirono ed io restai solo nel castello. Fui vivamente afflitto della loro partenza e quantunque la loro lontananza non dovesse essere che di 40 giorni, mi parve di dover passare un secolo senza di esse. Io mi riprometteva di non dimenticare l'avvertimento importante, di non aprir cioè la porta d'oro. Ma siccome, salvo quell'eccezione, mi era permesso di soddisfare la mia curiosità, presi, secondo l'ordine in cui era ammesse, la prima chiave delle altre porte. apersi la prima ed entrai in un giardino fruttifero al quale credo nessun altro al mondo possa paragonarsi, e penso che quello il quale ci vien promesso dopo morte dalla nostra religione non possa sorpassarlo. La simmetria, l'eleganza, la disposizione ammirabile degli alberi, l'abbondanza e la diversità dei frutti di mille specie sconosciute, la loro freschezza, la loro bellezza, tutto rapiva la mia vista. Uscii con l'animo pieno di quelle meraviglie, chiusi la porta ed apersi quella che veniva dopo. Invece d'uno di frutti ne trovai uno di fiori, che non era men singolare nel suo genere. Io non mi arresterò a farvi la narrazione di tutte le cose rare che vidi nei giorni seguenti, ma vi dirò soltanto che non mi bastarono meno di 39 giorni per aprire le 99 porte ed ammirar tutto ciò che si offerse alla mia vista. Giunto già al 47° giorno dopo la partenza delle principesse, se avessi potuto quel giorno conservare su me il debito potere, sarei oggi il più felice di tutti gli uomini, invece di esserne il più sventurato. Ma per una debolezza, di cui non cesserò mai di pentirmi, soccombetti alla tentazione del demonio. Aprii la porta fatale. Trovai un vasto luogo avvolta, molti candelieri d'oro massiccio, aventi lumi accesi che mandavano un odore d'aloe e d'ambra grigia, servivano di luce. Fra un numero molto grande di oggetti che attiravano la mia curiosità, scopersi un cavallo nero. Mi ci appressai per considerarlo e trovai che aveva una sella ed una briglia d'oro massiccio. Lo presi per la briglia e lo trassi fuori. Montai su e volli farlo camminare, ma siccome non si muoveva, lo percossi con uno scudiscio che avevo preso nella magnifica scuderia. Appena intese il colpo, si pose a nitrire con orribile strepito. Poi, spiegando due ali di cui non mi era accorto, si levò nell'aria. Ripreso indi il suo volo verso terra, si pose sul terrazzo d'un castello, ove, senza darmi tempo di metter piede a terra, mi scosse così violentemente che mi fece cadere indietro e con l'estremità della sua coda mi cavò l'occhio dritto. Ecco in qual modo son divenuto cieco. Il cavallo riprese il suo volo e disparve. Camminai sul terrazzo con la mano all'occhio, che molto mi doleva, e disceso mi trovai in un salone, che dai 10 sofà che erano in giro, fecemi conoscere che era il castello donde ero stato tratto dal roc. I 10 giovani ciechi non erano nel salone, ond'io li aspettai, finché, poco tempo dopo, giunsero col vecchio. Essi mi insegnarono la via che doveva tenere e mi separai da loro. Nel cammino mi feci radere la barba e le sopracciglia e presi l'abito di Calender. È molto tempo che cammino e oggi, all'entrar della notte, son giunto in questa città. Avendo il terzo Calender terminato di raccontare la sua storia, Zobeida, dirigendosi a lui ed ai suoi confratelli, disse: «Andate, siete liberi tutti e tre. Ritiratevi dove più vi piace». E volgendosi al califfo, al visir Giafar ed a Mesrur, che essa non conosceva per quel che erano, disse loro: «Tocca a voi a raccontare la vostra storia, parlate». Il gran visir Giafar rispose ancora egli a Zobeida: «Signora, per obbedirvi non abbiamo che a ripetervi ciò che vi abbiamo detto prima d'entrare in casa vostra. Noi siamo mercanti di Mosul e veniamo a Baghdad per negoziare le nostre mercanzie, che sono in magazzino dentro un can. Per caso passammo per la vostra strada ed udimmo il vostro divertimento. Ciò ci determinò a picchiare alla vostra porta, ed ecco quanto dovevamo dirvi per obbedire ai vostri ordini». Zobeida, dopo aver ascoltato simile discorso, disse: «Voglio che tutti mi abbiate la stessa obbligazione. Vi faccio grazia, a condizione che usciate da questa casa subito e che vi ritiriate ove vi piacerà». Avendo Zobeida dato quest'ordine, con tuono che dimostrava voler essere obbedita, il califfo, il visir, Mesrur, i tre calender ed il facchino uscirono senza replicare, perché la presenza dei 7 schiavi armati li teneva in rispetto. Quando furono fuori della casa e la porta fu chiusa, il califfo disse ai calender, senza far loro conoscere chi fosse: «E voi, signori, che siete stranieri e di recente giunti in questa città, dove andate?»
Signore, questo appunto ci dà impaccio.
Seguiteci, rispose il califfo, ve ne toglieremo noi. Poi disse al gran visir, conduceteli a casa vostra e domattina accompagnateli da me. Voglio far scrivere le loro storie, le quali meritano di avere un posto negli annali del mio regno. Il visir Giafar menò con lui i tre calender. Il facchino si ritirò in casa sua ed il califfo, accompagnato da Mesrur, andò al suo palazzo. L'indomani si levò ed andò nella sala ove teneva il suo consiglio e dava udienza e si sedette sul trono. Il gran visir giunse qualche tempo dopo.
«Visir», gli disse il califfo, «gli affari che dobbiamo regolare adesso non sono molto interessanti e lo è più quello delle tre donne e delle tre cagne nere. Andate, fate venire quelle donne e conducete nel medesimo tempo i calender».
Il visir si sollecitò ad obbedire. Giunse in casa delle donne, espose loro in modo gentilissimo l'ordine che aveva di condurle dal califfo. Questo principe, per mantenere il decoro davanti gli ufficiali di sua casa, che erano presenti, fece situare le donne dietro la cortina della sala che metteva nel suo appartamento e ritenne presso di sé i tre calender, i quali mostrarono manifestamente, col loro rispettoso contegno, di non ignorare avanti di chi avevano l'onore di comparire. Quando le donne furono al loro posto, il califfo, voltosi a loro, disse:
«Vi ho chiamate soltanto per conoscere chi siete e domandarvi per qual ragione una di voi, dopo aver maltrattato le due cagne nere, ha pianto con loro. Né son men curioso di sapere perché un'altra di voi ha il suo seno tutto coperto di cicatrici».
Storia di Zubeida. Commendatore dei credenti, disse Zubeida al califfo, l'istoria che debbo raccontare a vostra maestà è una delle più sorprendenti. Le due cagne nere ed io siamo tre sorelle nate da una stessa madre e da uno stesso padre e vi dirò per quale strano accidente esse siano state mutate in cagne. Le due donne che stanno con me, qui presenti, sono anche sorelle mie, per via di padre, ma di un'altra genitrice. Quella che ha il seno coperto di cicatrici si chiama Amina, l'altra Sofia, ed io Zubeida. Dopo la morte di mio padre, i beni che ci aveva lasciati furono divisi egualmente fra noi, e quando queste due ultime sorelle ebbero presa la loro porzione, si separarono ed andarono a dimorare con la loro madre. Le due altre mie sorelle ed io restammo con la nostra madre, la quale viveva ancora, ma che morendo lasciò a ciascuna di noi 1000 zecchini. Quando avemmo ciò che ci apparteneva, le due maggiori sorelle, perché io sono la minore, si maritarono. Poco tempo dopo il loro matrimonio, il marito della prima vendé tutto ciò che aveva di beni e di mobili e col denaro ricavatone andarono in Africa. Colà il marito sciupò in divertimenti tutti i suoi beni e quel che aveva gli portato la moglie. Indi, vedendosi ridotto all'ultima miseria, trovò il pretesto di ripudiarla e la scacciò. Essa tornò a Baghdad. Io la ricevetti con affezione. Le domandai perché fosse in così miserabile stato ed ella manifestò piangendo la cattiva condotta di suo marito e l'indegno trattamento che le aveva fatto. Fui commossa dalla sua sventura e piansi con lei. Vivemmo insieme molti mesi con buona intelligenza e mentre ci intrattenevamo sovente della nostra sorella terza ed eravamo meravigliate di non averne niuna nuova, essa giunse nell'istesso cattivo stato dell'altra. Suo marito l'aveva maltrattata nell'istesso modo ed io la ricevetti con eguale amorevolezza. Era un anno che stavamo in perfetta unione e vedendo che Dio aveva benedetto il piccolo mio fondo, formai il disegno di fare un viaggio per mare e di rischiare qualche cosa nel commercio. Perciò andai con le mie due sorelle a Bassora, ove comprai una nave tutta equipaggiata, che caricai di mercanzie fatte venire da Baghdad. Quando fummo in alto mare, prendemmo la via delle Indie e dopo 20 giorni di navigazione vedemmo terra. Siccome avevamo il vento favorevole, arrivammo di buon'ora al porto, ove gettammo l'ancora. Non ebbi la pazienza di aspettare le mie sorelle. Mi feci sbarcar sola ed andai di filata alla città. Vi trovai un gran numero di persone sedute ed altre in piedi. Avvicinatami a loro, riconobbi che erano pietrificate. Giunta in una gran piazza, vidi una gran porta coperta di lamine d'oro, i cui battenti erano aperti. Dopo aver considerato l'edificio, mi persuasi esser quello il palazzo del principe che regnava in quel paese. E vi entrai. Eranvi in una sala degli eunuchi neri, tutti pietrificati. Passai in molti altri appartamenti e gabinetti eleganti e magnifici, i quali mi condussero in una stanza di grandezza straordinaria, dove vi era un trono di oro massiccio, smaltato di grossi smeraldi, e sul trono un letto di ricca stoffa, sulla quale splendeva un ricamo di perle. V'era a capo del letto, dell'uno e dall'altro lato, un lume acceso di cui non compresi l'uso. Nulla di meno simile circostanza mi fece credere esservi qualche vivente in quel superbo palazzo. Intanto si avvicinava la notte. Volli riprendere il cammino per dove era venuta, ma non mi fu facile trovarlo. Mi confusi negli appartamenti e, trovandomi nella grande stanza ove era il trono, il letto e i lumi accesi, risolvetti passarvi la notte e rimettere al domani prestissimo il ritorno al mio vascello. Era circa mezzanotte quando intesi la voce d'un uomo che leggeva il Corano. Mi alzai subito e, prendendo un lume, andai dalla parte ove mi pareva venisse la voce. Mi arrestai finalmente alla porta d'un gabinetto. Posato il lume a terra e guardando per una fessura, mi parve che fosse un oratorio. Vidi ancora un piccolo tappeto steso, a guisa di quelli che si usano presso di noi per posarvisi sopra e far la preghiera. Un giovine di bell'aspetto, seduto su quel tappeto, recitava con grande attenzione il Corano. Siccome la porta era appena socchiusa, l'aprii, entrai e, standomi in piedi, feci ad alta voce questa preghiera. «Lode a Dio che ci ha favorito d'una felice navigazione», ci faccia la grazia di proteggerci anche fino al nostro arrivo al paese. Ascoltatemi, Signore, esaudite la mia preghiera. Il giovine si volse a me e disse: «Mia buona donna, vi prego di dirmi chi siete e ciò che vi ha condotta in questa desolata città. In compenso vi dirò chi sono io, quel che mi è avvenuto, per qual ragione gli abitanti di questa città sono ridotti nello stato in cui li avete osservati». Io gli raccontai in poche parole d'onde veniva, ciò che m'avea spinto a far quel viaggio ed in qual modo era giunta facilmente in porto dopo una navigazione di 20 giorni. Egli mi fece sedere vicino a lui e prima di cominciare il suo discorso non potei trattenermi dal dirgli: «Parlate, ve ne scongiuro, ditemi per qual miracolo siete solo in vita fra le tante persone morte in modo inaudito». Questa città era la capitale d'un potente regno del quale portava il nome il re mio padre. Questo principe, la sua corte tutta, gli abitanti della città e tutti gli altri suoi sudditi erano maghi, adoratori del gran fuoco di Nardun, antico re dei giganti ribelli a Dio. Quantunque nato da un padre e da una madre idolatri, io ebbi la fortuna di aver nell'infanzia una governante che sapeva a memoria il Corano e lo spiegava perfettamente bene. Mi insegnò a leggere in arabo e il libro che mi diede per esercitarmi fu il Corano. Ella morì, ma dopo avermi dato tutte le istruzioni onde io aveva bisogno per essere pienamente informato della religione musulmana. Dopo la sua morte persistetti costantemente nel sentimento che essa mi aveva fatto concepire ed ebbi in orrore il falso dio Nardun. Scorsi 3 anni e qualche mese allorché una voce tonante fece udire le seguenti parole: «Abitanti, abbandonate il culto di Nardun del fuoco, adorate il Dio unico che fa misericordia». La stessa voce si fece udire per 3 giorni di seguito, ma non essendosi convertito alcuno, l'ultimo dei 3 giorni, alle 3 o alle 4 del mattino, tutti gli abitanti furono in un istante mutati in pietra. Il re mio padre provò la stessa sorte e fu mutato in una pietra nera e la regina mia madre ebbe lo stesso destino. Io sono il solo su cui Dio non ha fatto cadere il suo terribile castigo. Da quel tempo continuo a servirlo con più fervore di prima e son persuaso, mia bella signora, che egli vi ha inviata per mia consolazione. Si fatto racconto, e specialmente le ultime parole, terminarono di infiammarmi per lui e gli dissi: «Principe, non bisogna dubitarne, la provvidenza mi ha spinta nel vostro porto per offrirvi l'occasione di allontanarvi da un luogo così funesto. Il vascello sul quale io son venuta può persuadervi che godo qualche considerazione a Baghdad, ove ho lasciato dei beni assai considerevoli. Posso offrirvi un asilo. Non è possibile che restiate in una città dove gli oggetti devono esservi insopportabili. Il mio vascello è al vostro servizio e potete disporne assolutamente».
egli accettò l'offerta. Quando comparve il giorno, uscimmo dal palazzo ed andammo al porto, ove trovammo le mie sorelle, il capitano ed i miei schiavi inquieti sul conto mio. I marinai impiegarono più giorni a sbarcare le merci che io avevo portate ed imbarcarvi in loro vece tutto ciò che di più prezioso era nel palazzo, in pietre, in oro ed in argento. Dopo aver caricato il vascello delle cose che più ci piacquero, prendemmo le provvigioni e l'acqua che ci parvero bisognare per il nostro viaggio, indi mettemmo alla vela col vento favorevole. Il giovine principe, le mie sorelle ed io ci intrattenemmo tutti i giorni piacevolmente, ma, ahimè, la nostra unione non durò molto tempo. Le mie sorelle si ingelosirono e mi domandarono un giorno maliziosamente che avrei fatto di lui giungendo a Baghdad. Io, fingendo di volgere la cosa a scherzo, risposi loro che lo avrei preso per mio sposo. Indi, volgendomi al principe, gli dissi: «Vi prego di acconsentire. Appena saremo a Baghdad, il mio disegno è di offrirvi la mia persona per essere la vostra umile schiava». «Signora», rispose il principe, «non so se scherziate. In quanto a me vi dichiaro seriamente, avanti le vostre sorelle, che fin da questo momento accetto di buon cuore l'offerta da voi fattami, non già per considerarvi come una schiava, ma come mia padrona, non pretendendo avere alcun impero sulle vostre azioni». Eravamo nel Golfo Persico e ci avvicinavamo a Bassora, ove col vento favorevole sperava giungere l'indomani. Ma la notte, mentre dormiva, le mie sorelle mi gettarono in mare, come pure il principe, il quale si annegò. Io mi sostenni qualche tempo a fior d'acqua e, poscia per fortuna o piuttosto per miracolo, trovai fondo. Mi diressi verso un punto nero, il quale, per quanto permettesse l'oscurità, distinsi esser terra. Infatti giunsi ad una spiaggia e la luce del giorno mi fece conoscere che io era in un'isola deserta, situata a circa 20 miglia da Bassora. Feci subito asciugare i miei abiti al sole e camminando osservai molte specie di frutta, per cui non perdetti la speranza di poter conservar la vita. Mi riposava all'ombra quando vidi un serpente alato, grossissimo e lunghissimo, che si avanzava verso di me, oscillando la lingua. Mi alzai e, vedendo che era seguito da un altro serpente ancor più grosso, che lo teneva per la coda e faceva i suoi sforzi per divorarlo, n'ebbi pietà. Invece di sfuggire, ebbi il coraggio di prendere una pietra, scagliarla con tutta la mia forza contro il serpente più grosso. Egli se ne volò. Io mi tornai a sedere all'ombra di un albero. Nel destarmi, pensate qual fu il mio stupore quando vidi a me d'accanto una donna nera, di fisionomia viva e piacevole, che teneva legate due cagne degli stesso colore. Le domandai chi fosse ed ella mi rispose: «Io sono il serpente da voi poc'anzi liberato dal suo crudele nemico. Ho creduto non potervi meglio rimeritare dell'importante favore a me reso che facendo ciò che ho fatto. Ho saputo il tradimento delle vostre sorelle e per vendicarvi, tosto che fui liberata col vostro generoso soccorso, ho chiamato molte fate mie compagne. Abbiamo portate tutte le merci del vostro vascello nei vostri magazzini di Baghdad e queste due cagne nere sono le vostre due sorelle alle quali ho dato questa forma». A queste parole la fata mi abbracciò strettamente. Poscia, trasportandomi nella mia casa di Baghdad, vidi nel mio magazzino tutte le ricchezze onde era carico il vascello. Prima di abbandonarmi mi lasciò le due cagne e mi disse: «Sotto pena di essere mutata come esse in cagna, vi ordino di dare ogni notte 100 frustate a ciascuna delle vostre sorelle per punirle del delitto commesso». Io fui obbligata di prometterle di eseguire gli ordini suoi e voi vedete che invece d'essere biasimata merito d'essere compianta. Il califfo, dopo aver ascoltato Zobeida con ammirazione, fece pregare dal suo gran visir la graziosa Amina di volergli spiegare perché fosse marcata di cicatrici. Storia di Amina. Mia madre mi maritò coi beni lasciatimi da mio padre con uno dei più ricchi proprietari di questa città. Il primo anno del nostro matrimonio non era per anco scorso quando io restai vedova e in possesso di tutti i beni di mio marito, che ascendevano a 90.000 zecchini. La sola rendita di tale somma bastava a sufficienza per farmi scorrere la vita comodamente. Un giorno ch'io ero sola, mi fu detto che una donna voleva parlarmi. Ordinai che si facesse entrare. Era una persona di età avanzata. Mi salutò baciando la terra e mi disse, restando in ginocchio: «Mia buona signora, vi prego di scusar la libertà che mi prendo venendovi ad importunare, ma la fiducia che ho nella vostra carità mi dà questo ardimento. Ho una figliuola la quale deve maritarsi oggi, ed essa ed io siamo straniere, e non abbiamo nessuna conoscenza in questa città. Perciò, mia caritatevole signora, se vi piacesse onorare con la vostra presenza queste nozze, vi saremmo oltre ogni dire obbligate». Questo discorso mi mosse a compassione e le dissi: «Mia buona madre, non vi affliggete, vi farò volentieri il piacere che mi chiedete». La vecchia, trasportata dalla gioia a questa risposta, fu più pronta a baciarmi i piedi ch'io non fui ad impedirnela. «Mia caritatevole signora», riprese alzandosi, «Dio vi darà merito della bontà che avete per la vostra serva e colmerà il vostro cuore di contento come fate a noi. Non è necessario che vi prendiate subito questo disturbo, basta che veniate meco verso sera, nell'ora che verrò a prendervi». Cominciava a comparire la notte quando la vecchia giunse con aspetto molto lieto. Mi baciò la mano e mi disse: «Mia cara signora, le parenti di mio genero, che sono le prime signore della città, sono già riunite. Se vi piace potete venire, eccomi pronta a servirvi di guida». Tosto partimmo. Ci fermammo ad una porta rischiarata da un fanale, la cui luce mi fece leggere la seguente iscrizione a lettere d'oro: «Questo è l'eterno albergo dei piaceri e della gioia». La vecchia picchiò e fu aperto all'istante. Condotta al fondo della corte, in una gran sala, vi fui ricevuta da una giovane d'impareggiabile bellezza, la quale, dopo avermi abbracciata e fatta sedere accanto a lei, su un sofà, ov'era un trono di legno prezioso ornato di diamanti: «Signora», mi disse, «voi siete stata qui invitata per assistere a delle nozze, e io spero che siano differenti da quelle che vi immaginate. Io ho un fratello che è il più bello ed il più compito fra tutti gli uomini. Egli è così preso dal ritratto che è inteso fare della vostra bellezza che la sua sorte dipende da voi. Sarà sventuratissimo se non avrete pietà di lui». Dopo la morte di mio marito non mi era ancor venuto il pensiero di rimaritarmi, ma non ebbi allora la forza di resistere a una così bella donna. Appena ebbi acconsentito col silenzio, la giovane batté le mani e tosto si aprì un gabinetto dal quale uscì un giovine, dall'aspetto maestoso e di tanta grazia che mi stimai felice d'aver fatto così bella conquista. Egli prese posto vicino a me e conobbi dai suoi discorsi essere il marito superiore a quanto me ne aveva detto la sorella. Quando essa vide che noi eravamo contenti l'uno dell'altra, batté le mani una seconda volta ed entrò un cadì, il quale stese il nostro contratto di matrimonio. Lo firmò, facendolo anche sottoscrivere da 4 testimoni condotti seco. La sola cosa che il novello sposo esigé da me fu ch'io non vedessi né parlassi con alcun altro uomo all'infuori di lui. Un mese dopo del nostro matrimonio, avendo bisogno di qualche stoffa, domandai a mio marito il permesso di uscire a farne la compera. Egli me l'accordò ed io presi per accompagnarmi la vecchia. Quando fummo nella via delle merci, la vecchia mi disse: «Mia buona padrona, poiché cercate stoffa di seta, bisogna che io vi conduca da un giovane mercante che io conosco». Io mi lasciai condurre ed entrammo nella bottega d'un giovine mercante molto bello. Mi sedei e gli feci dire dalla vecchia di mostrarmi le più belle stoffe di seta che aveva. Il mercante mi mostrò molte stoffe, una delle quali, essendomi piaciuta più delle altre, gliene feci domandare il prezzo. Egli rispose alla vecchia: «Io non la vendo a nessun prezzo, ma le ne farò un regalo se vuole permettermi di baciarle la guancia». Ordinai alla vecchia di dirgli che era molto ardito nel farmi simile proposizione, ed ella, invece di obbedirmi, mi disse che la domanda del giovine non era poi tanto importante, non si trattava di parlare, ma solo di presentare la guancia, e sarebbe subito fatto. Io avea tanto desiderio di quella stoffa che fui così semplice da seguire il consiglio della vecchia. Ma invece di baciarmi, il mercante mi morsicò fino a farmi uscire il sangue. Il dolore e la sorpresa furono tali da farmi cadere svenuta. Quando ripresi i sensi, sentii la guancia tutta insanguinata. La vecchia che mi accompagnava, estremamente mortificata dell'accidente avvenuto, mi procurò di confortarmi dicendo: «Mia buona padrona, vi domando perdono, sono io la cagione di tale sventura. Vi ho condotta da questo mercante perché è del mio paese e non l'avrei mai creduto capace di sì grande perversità. Ma io vi darò un rimedio che vi guarirà perfettamente in 3 giorni, da non lasciarvi la menoma cicatrice». Giunsi a casa, ma entrando nella mia stanza caddi di nuovo svenuta. Intanto la vecchia mi applicò il suo rimedio ed io, tornata in me, mi posi a letto. Venuta la notte, tornò mio marito. Si accorse che io tenevo avviluppata la testa e me ne domandò la cagione. Risposi essere un mal di capo. Ma egli prese un lumino e, vedendo che io era ferita alla guancia, mi disse: «Da che proviene questa ferita?» Non poteva risolvermi a confessargli l'accaduto. Gli dissi che mi era stata cagionata da un venditore di scope che, venendo dietro di me sul suo asino con la testa voltata altrove, mi aveva urtata cotanto aspramente da farmi cadere. «Essendo così», disse allora mio marito, «il sole non si leverà domani prima che il visir Giafar non sia avvertito di questa insolenza. Egli farà morir tutti i mercanti di scope». «In nome di Dio, signore, vi supplico di perdonare, essi non sono colpevoli». «Come dunque, signora?» diss'egli. «Che debbo io credere? Parlate, voglio conoscere dalla vostra bocca la verità». «Signore», gli risposi, «mi venne uno stordimento e caddi, ecco il fatto». A queste ultime parole il mio sposo perdette la pazienza ed esclamò: «Ah, ho udite troppe menzogne!» Detto ciò batté le mani ed entrarono 3 schiavi. «Traetela dal letto», disse loro, «e stendetela in mezzo alla stanza». Gli schiavi eseguirono il suo ordine. E siccome uno mi teneva per la testa e l'altro per i piedi, comandò al terzo di andare a prendere la sciabola. E quando l'ebbe portata, dissegli: «Troncale il capo in 2 e va a gettarlo nel Tigri, onde serva di pasto ai pesci. Questo è il castigo che do alle persone a cui ho accordato il mio cuore e che mi mancano di fede». In questo frattempo, la vecchia, che era stata nutrice del mio sposo, entrò e, gittandosi a piedi per tentar di placarlo, gli disse: «Per compenso di avervi nutrito ed allevato, vi scongiuro di concedermi la sua grazia. Pensate che si uccide soltanto chi uccide». «Ebbene», diss'egli, «per amor vostro le dono la vita, ma voglio che porti dei segni che le facciano ricordare del suo delitto». A queste parole, uno schiavo, per suo ordine, mi diè con tutta forza sulle coste e sul petto dei colpi con una cannuccia pieghevole che, strappandomi pelle e carne, mi fece perdere i sensi. Indi mi si portò in una casa ove la vecchia ebbe gran cura di me. Dopo 4 mesi guarii, ma le cicatrici mi rimasero. Appena fui nello stato di camminare e di uscire, volli tornare alla casa del mio primo marito. Se non che, avendola trovata distrutta, ricorsi alla mia cara sorella Zobeida, la quale mi ricevette con la sua ordinaria bontà.